Sabato 14 marzo 1981, presso casa diocesana.
Andiamo al versetto 5. Io sono la vite e voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questi porta abbondanti frutti, perché senza di me non potete fare niente. Si va.
C'è appunto questo rimanere in lui, tutto rimanere in lui, come si diceva prima, e avere il desiderio di, quindi, cioè, quindi portare il pensiero a lui. E questo per rimanere.
Perché sì, sì, dunque si rimane in quanto si pensa, perché il rapporto vero, ecco, essenziale, genuino, sta nel pensiero. E noi ce ne accorgiamo tutti, perché quando a parole diciamo una cosa, ma col pensiero siamo da un'altra parte, noi ci accorgiamo che falsifichiamo la cosa. Ecco. Ora, l'autenticità, quello che rende noi autentici, è il pensiero. Allora, noi dobbiamo cercare di conformare, ecco, il nostro vivere, il nostro parlare, eccetera, sempre al pensiero. Il pensiero è quello che rende noi autentici. Altrimenti noi, a un certo punto, entriamo in crisi di identità, non ci conosciamo più. Perché a forza di duplicarci, ecco, noi creiamo la divisione in noi stessi, a un certo punto non sappiamo nemmeno più noi chi siamo. Ora, dico, il principio dell'autenticità in noi sta nel pensiero. Ora, questo pensiero deve essere preso di Dio, per portare frutti. Perché senza di me, ecco, adesso lo dice chiaro, senza di me non potete fare niente. E noi, senza di me, facciamo niente, anche tutto quello che abbiamo. Ecco perché questo dice, noi distruggiamo tutto.
Lo riduciamo a nulla.
Lo riduciamo a niente. Ecco, anche quello che già crediamo di avere, ecco, senza di lui a un certo momento lo distruggiamo, con la stessa rimane. Per cui magari, ecco, mi sono fatto una casa bellissima, eccetera, quanto, per me diventa inabitabile, quella stessa casa lì. Capito? Perché? Perché la casa resta, ma mi crea un vuoto tale dentro l'animo di insopportazione, di conflittualità, eccetera, per cui, ecco, la casa è bellissima, ma io dentro sono angosciato, sono vuoto, sono triste. E non basta la casa bellissima, capisce, per riempirvi. Non basta. Ecco, vede? Ora, se l'esterno non basta per supplire al mio vuoto, allora io non devo puntare sull'esterno. Perché quando anche io guadagnassi tutto l'esterno, non riempio la mia anima. Allora, non puntare sull'esterno, punta sull'interno. Ecco, è lì. Allora, se tu punti sull'interno, ti accorgi che a un certo momento canti di gioia ovunque tu ti trovi. Capito? Può essere sulla Mercedes o può essere a piedi, ma canti di gioia lo stesso, perché, ecco, hai l'anima dentro che è in pace, che è in luce, che dice, che è in amicizia con Dio. Sì.
La dimora.
Per imparare a dimorare.
A pensare alla continuità.
Certo. È una continuità. E la continuità è data dal pensiero, perché è il nostro pensiero che ci rende stabili. Capisce? Il nostro pensiero. Tutte le altre cose ci inquietano. Il nostro pensiero dà la stabilità. Ma bisogna che il pensiero sia presso. Ecco, capisce? Nino?
Avete detto tutto?
Avete detto tutto? Piero?
Sì, volevo ricollegarmi al fatto della crisi di identità, cioè in effetti lui ci fa veramente toccare con mano, cioè ogni qualvolta che ci stacchiamo un momentino da lui, il nostro animo entra proprio in uno stato di angoscia, no? Proprio perché se prima sei rimasto con lui, qui ti sei staccato, lui ti fa veramente vedere, è anche abbastanza facile, insomma, se noi siamo attenti a leggere, a capire, noi dobbiamo, ci vuole attenzione da parte,
certo.
Però ha dei segni veramente, insomma, certo, noi forse a volte ci aspettiamo un segno materiale, però sono quelli i segni, cioè lo stato di angoscia che tu hai,
è già un segno,
stato un qualche ora,
già, certamente.
Più di così, cosa ti devo dire? Come cosa di
male? Il segno ce l'abbiamo.
Sei con me e sai come stai, sei lontano da me. Cioè, no, e quindi è una cosa... Terra, no?
Noi se stiamo attenti non dobbiamo mica chiedere dei segni, no, perché lui ci inonda di segni, continuazione, perché lui è con noi sempre, come dico, anche quando siamo immersi nel male fino sulla punta dei capelli, lui continua a inondarci di segni, continua a parlare con noi non ci abbandoniamo mica mai, capito?
Se sei capace a vedere le cose, dice, cioè, è importuno.
Certo.
Tra l'altro poi, ecco, appunto, ci lascia talmente liberi, questa è la cosa più bella, io mi ricordo in questi momenti qua. Lascia libero di fare
ma certo,
di fare quello capisco. Che vuoi. Libero di scegliere, questa è la cosa importante. Certo. Questo è quello che ti crea, non il rapporto di paura
no.
Con il Signore, cioè io lo faccio perché poi quando muoio. Cioè,
no. E adesso, adesso.
Adesso tu comincia in effetti, quindi diventa un rapporto d'amore, non diventa un rapporto di sudditanza. Lui non vuole questo rapporto, io mi accorgo veramente che non lo vuole, proprio lo rifiuta. Cioè fa le cose per paura, fa le cose. Allora anche lì è finzione.
Non ha creato dei seri o dei schiavi, no? Lui ha creato dei figli, cioè il figlio ha un rapporto col padre di piena libertà, perché sa che comunque sia è sempre compreso, capisci?
Infatti qui ripete le stesse cose che ha detto proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, senza di lui è stato fatto niente di tutto ciò che esiste.
Certo.
Sì.
Salutare, ti
vuoi? Niente, io guardo, penso che voglia proprio lamentare di prendere coscienza che non c'è niente, ma quindi che tutto quello che facciamo, tutto quello che abbiamo bisogno, anche proprio più che tutto, anche se niente, chiedere.
Sì, e poi scoprire questo, ecco, l'importanza di questa interiorità.
Perché dicevo prima, prima ho detto che tutto quello che gli chiediamo lui ce lo dà.
Sì. Nel suo nome. Se lo chiediamo nel suo nome.
Sì, Quindi, ma è così, a livello spirituale, ti dà 10 volte di più. Noi ci fermiamo forse a volte a chiedere delle cose. Qui ti accorgi che, come tu hai chiesto, ti dà un livello di gioia, di liberazione, quello che dimostra per qua. Da molto di più di quanto mi chiediamo.
No, vedevo la contrapposizione, no? Il niente senza di lui e il molto in abbondanza con lui, no? Però pensavo che a volte almeno a me che succede che mi sembra di tenere un po' i piedi così in due quindi forse anche una situazione. Forse la più brutta questa del tenere i piedi in due, cioè magari illuderti, no? di essere in una determinata situazione, però magari effettivamente col pensiero sei tutto l'altro. Quindi diciamo, almeno mi viene a pensare che forse a volte è anche meglio il niente, perché il niente proprio forse ti fa provare l'angoscia.
Ti fa provare, sì. Anche quello è un dono di Dio,
ecco.
Provare che senza di lui facciamo niente, anche quello è un dono di Dio, essendo, Anche quello è sempre.
Sì. E invece, cioè pensavo, no? E invece il rimanere lì nei caldi, nei freddi.
Ah, beh, sì.
E a volte così mi succede, no?
Comunque, anche se siamo così, però dobbiamo sempre pensare a lui, rivolgersi a lui, perché lui è lui che ci libererà, è lui che ci cambierà. Mi spiego? E ad un certo momento ci libererà dalla situazione di ambiguità, capito? Ma è sempre lui, Non dobbiamo credere, adesso sono io che devo, no. Pensa a lui, non preoccuparti, lui ti libera, capito? Ti semplifica la vita, ecco, è lui che semplifica.
Secondo me, ecco.
Bisogna soltanto avere questo sguardo, ecco, questa attenzione a lui. Poi poco per volta lui ti cambia le cose.
L'importante è anche non...
Cioè noi siamo delle creature che ricevono, ma ricevono nella misura in cui sono in sintonia, bisogna mantenersi in sintonia, capito? Poi non preoccuparsi di altro. Perché lui opera tutto, lui non ha mica nessuna difficoltà a operare, ha creato l'universo, per esempio, difficoltà a cambiare la situazione. No, però sì, in sintonia con lui, Non far conto su altro, non far conto più su te, non far conto, perché allora più tu ti agiti e più ti immergi nei pasticci.
Io secondo me è importante appunto anche non legare il nostro rapporto con il Signore a volte lì. Ci siamo abituati a pregare in un certo modo, non solo chiudersi nella stanza, stare in ginocchio, è molto importante. Ma non sempre, cioè non dobbiamo legarci, perché siamo già noi che diciamo adesso allora prego chiudo. Pregare secondo me è stare con Simone, pregare è stare con... Perché tu sei in quella realtà lì, cioè l'importante è portare sempre questo.
Sì,
cioè, è importante chiudersi nella stanza.
E anche... Senz'altro, anche necessario il silenzio, il raccoglimento, c'era anche quello.
Ma capisco? Non solo quello.
Non riduciamo, perché adesso ho fatto la mia ora di preghiera.
Non c'è un modo solo, ci sono milioni di modi di pregare.
in qualsiasi posto.
Perché Dio è dappertutto e con tutti. Esatto. Quindi sei sulla strada, ecco, pensa a Lui. Capite? Sei in una casa, pensa a Lui. Capite? Sei sulla piazza, ecco. Ricordati che, perché Dio è dappertutto, è logico. Non è soltanto quando vai in chiesa, non è soltanto quando ti chiudi una stanza, non è soltanto, capito?
Cammino, lavoro.
C'è anche bisogno di silenzio, perché abbiamo bisogno di raccoglimento, di silenzio, però non ridurre la vita con Dio a quello, no, perché noi corriamo sempre il rischio di ridurre tutto a regole.
Ma siamo noi programma. Che facciamo le regole. Ah, capisci? In cui decidiamo quello,
ci capisci, no?
Ecco, ci troviamo in crisi perché noi abbiamo stabilito il modo di pregare quello.
Sì, sì.
Quindi dici, tu devi, è tutta una preghiera.
Tutto
devi dire. Alzi. Sempre, quando dormi,
quando... Capisco. Qui ci dice ben chiaro, no? Che lui era vite
e noi tranci.
E noi tranci. E quindi mi sembra che dobbiamo solo avere questa consapevolezza di essere tranci. Il tralcio non ha la vita in sé. E quindi il tralcio da sé è logico che non porta frutto.
Non soltanto non porta frutto, non solo frutto, ma secca.
Secca.
Secca ed è distrutto da tutto, capito?
Cioè praticamente, questa è una parabola, no? Che il Signore ci presenta un aspetto della creazione fatta da Lui, no?
Per farci capire. Sì, per farci capire il rapporto in cui noi siamo creati, è un rapporto ontologico. È un rapporto ontologico proprio.
Dipendente.
Sì. Ecco. Quello che diciamo la domenica, capisci? Il primo rapporto è il rapporto di dipendenza. È un rapporto ontologico in cui la creatura è fatta.
E la verità è quella.
Ecco, tu sei fatto, capito? Dio ti sta facendo, non sei tu che fai, è Dio che ti sta facendo. Capito? Quindi mantieni sempre la consapevolezza di questo rapporto. Cioè noi essenzialmente siamo dei figli, ecco, non considerarti padre. Ecco, noi più delle volte certamente ci dimentichiamo che siamo figli e cominciamo a considerarci padri. Io sono padre della mia azienda, io sono padre del mio lavoro, io sono padre di questo mio mondo, io sono padre, capisci, dello sport, io sono padre di questo. Ecco, cioè considero tutto da quel mondo che dipende da me. E non considero invece che io sono figlio di. Ecco, ora invece il rapporto essenziale è questo rapporto di figlio, di figliolanza, dipendente. Ecco, quindi sì, ecco, è sempre Dio che ti sta facendo. In tutto, è Dio che sta parlando con te, Dio che sta operando con te, Dio che ti sta facendo. Tu sei fatto.
Il tralcio nasce proprio dalla vita.
Il tralcio nasce.
Comincia piccolo, piccolo, eccetera, quindi è assurdo quando si sta facendo male. Anche lui è fatto.
È fatto. Però il tralcio non è consapevole. Noi, essendo creature consapevoli, dobbiamo saperlo questo, perché altrimenti usciamo dal rapporto. Ecco per cui fa l'esempio, voi siete tralci. Ce lo dice affinché noi siamo consapevoli di essere tralci e ci manteniamo in questa situazione, perché noi riceviamo vita proprio da questa comunione con la vite, comprende? Ecco, ma però questo dobbiamo saperlo, ecco per cui c'è la consapevolezza, non c'è l'atto magico. Beh, allora sì, va bene, lui mi dice che io sono un tralcio, un atto magico, c'è solo una vite, no, tu devi saperlo questo, perché il rapporto con Dio è un rapporto di intelligenza, quindi un rapporto di consapevolezza.
Cioè non si è automaticamente uniti, no, a lui.
Anzi, ecco. Automaticamente si separa.
Quello è il tratto.
È evidente, questo è evidente, poi dopo dice che non rimane mai, viene gettato via.
Certo.
Come il tratto si secca, sta portando alle estreme conseguenze.
Certo.
Per fortuna lui non si comporta immediatamente così.
Certo, certo.
Non è che ci lasci seccare subito. Ci stacchiamo, certo. Lui opera ancora per cercare di riprenderci.
Questo lo dice appunto per riprenderci, no? Questo lo dice per riprenderci.
Sì, quello lo dice per invertirci, certo. Perché noi dobbiamo essere consapevoli.
Consapevoli.
Ecco, e in questo rapporto di consapevolezza, di dipendenza consapevole come lui stesso si mette in rapporto con Dio, che è il vignaiolo.
Certo.
No? Perché uniti a Cristo, certo. Cristo ci trasmette.
Cristo chi diciamo, è? Cristo è la parola che ci parla di Dio, è la parola che ci fa pensare a Dio. Perché nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quindi se tu oggi hai sentito parlare di Dio, è il Verbo di Dio che ha parlato con te, è il Figlio di Dio che ha parlato con te. Perché il Figlio è questo, è quello che parla a noi, perché gli uomini, la differenza è le parole degli uomini. Di che cosa parlano gli uomini? Gli uomini parlano di se stessi, parlano del loro affare, parlano del mondo, parlano della politica, parlano della società, ecco. E non mi fanno pensare a Dio. Non sono il Figlio di Dio. Io apro il Vangelo, eccetera, mi parla di Dio, mi parla del Padre. Ecco la parola di Dio. Tu solo hai queste parole, la parola di vita eterna, capisci? Ecco. Va bene, chiudiamo qui allora?
Sì.
2 minuti di silenzio.
Sì, proprio questa importanza di portare continuamente il pensiero al Signore. E poi anche questo, sapere che è Lui che fa, cioè non, sì. Che mi è preoccupato, mi è spaventato, cioè non no. Sono riuscita, no. Cioè, ma soltanto dare questa fiducia che
non siamo
io
mai soli,
desidero, cioè devo,
non, siamo mai, non siamo mai soli, non siamo mai ignoranti, Lui ci conosce sempre, ovunque andiamo, ovunque siamo, ci conosce sempre.
Sono viva solo se sono in pace di te.
Certo. Nino.
Sì, quello che è impressionante è questo, che noi siamo degli esseri in continuo pericolo e Lui è diciamo così, è l'essere che continuamente ci avvisa del pericolo, ci sta dietro, ci va a guardare.
Piero.
Avere l'umiltà di poter prendere coscienza che noi non siamo, siamo niente di tutto.
Certo, sei la tua.
Io penso che, insomma, quello che è venuto fuori da queste parole del Vangelo di stasera mi aiutino a ricordare quello, no?
Sì.
A ricordare praticamente che io non posso fare niente.
Sì, che noi siamo tralci. Che noi siamo tranzi di una vita, ecco, quindi l'importanza proprio di non dimenticarsi, non dimenticare, non lasciarsi portare via dagli avvenimenti, dei fatti, sono stato così, però ecco, ma vedere in tutto un, anzi un rapporto. Paolo, bisogna foglietti?
Già. Niente, che per me stare col pensiero con Dio e soprattutto nei momenti difficili non pensare di togliermi da solo, ma pensare che l'unica cosa necessaria è ritornare al suo pensiero.
Sì. Poi dobbiamo sempre, ho già detto diverse volte, dobbiamo sempre stare molto attenti a questo fatto. Ci sono nella nostra vita delle cose che non dipendono da noi, che ci arrivano e non dipendono da noi, si impongono su di noi. E ci sono invece delle cose che dipendono da noi. Ecco. Nelle cose che non dipendono da noi, che arrivano su di noi, per cui necessariamente ci dobbiamo impegnare in questo, non possiamo fare a meno, non possiamo scappare, qualsiasi sia il motivo, ma ci siamo dentro, quelle dobbiamo prendere da Dio, dobbiamo citare da Dio. Per cui mi costringo a correre, devo correre, non posso farne a meno, capito? Ma lo devo prendere da Dio. Le cose invece che dipendono da me, ecco, per cui io posso dire questo, non dire quell'altro, posso fare questo, non fare quell'altro, ho la possibilità, mi spiego, ecco, allora lì devo stare attento che la cosa proceda motivata, ecco, dallo spirito di Dio e non dal mio egoismo, non da, ecco, dal piacere del mio io, eccetera, mi spiego, ecco, altrimenti, perché sono le cose che partono da noi che ci portano via, le cose che partono da noi non motivate da Dio, quelle ci portano via, e certamente ci sentiamo fuori.
Questo continuo pensare a Dio penso che è fecondo solo perché uno può pensare a Dio e non so, e non crescere nella conoscenza, no? E quindi non portare frutto. Perché questo pensiero di Dio, questo pensiero rivolto a Dio porti frutto è necessario, non solo questo rapporto di dipendenza, ma come diciamo domenica, rapporto di intelligenza,
cioè assimilare,
ecco, continuamente interrogare, cioè Dio
mangiare.
Che sta parlando con me,
abbiamo bisogno di nutrirci, quindi di mangiare perché c'è la parola di Dio,
cioè se tu mi stai parlando in questa situazione che cosa mi vuoi dire, cercare almeno interrogare, desiderare di capire,
certo.
Allora certo. È un'unione feconda, no?
Certo.
Ecco, perché a me succede, no, penso a Dio, sì penso a Dio, non mi viene. Però è molto diverso da quando si pensa a Dio interrogando Dio. È molto diverso.
Certo. Sì. Prima fa un pio desiderio.
Perché penso a Dio, però mi sento solo lo stesso, non
certo,
so, diverso.
Certo. Bene, buona settimana.
21 marzo 1981, presso casa diocesana.
Io sono la vite, voi tracci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come un trancio e si secca. e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Grazie. Nino, sul versetto
5. 5. Io sono una vita vuota. Ma qui ribadisce quello che già prima aveva detto il traccio che in me non porta frutto. Quindi era evidente che parlando di tracce si voleva parlare di noi, di Dio, ogni uomo, che deve portare frutto in lui, che lui è la vera vite. E qui ribadisce quel concetto, io sono la vite e voi i tracci. Quindi quel ribadisce quel bisogno che noi abbiamo di rimanere nella parola di Dio.
Oh, qui, buonasera, capitolo 15 al numero 5.
Beh, dicevamo che ribadisce un po' il concetto che ha iniziato questo capitolo, che lui è la vite e noi siamo il tralcio. Per non morire, per non seccare, noi dobbiamo rimanere uniti alla vite. Dice, chi rimane in me e io in lui, lui è la parola, lui è il pensiero di Dio. Quindi bisogna rimanere nel pensiero di Dio e il pensiero di Dio deve diventare cosa nostra, nel modo di San Paolo, dice non sono più io. Parlo, eccetera, ma è Cristo parla in me. E allora chi rimane in queste condizioni, in unione intima col Cristo, allora porta molto frutto, perché il Padre ha mandato il Figlio perché noi potessimo portare in lui frutto secondo l'intenzione del Padre. E qui ribadisce il concetto iniziale del Vangelo di San Giovanni, senza di me tutto diventa niente, tutto quello che fate diventa niente, perché senza di me non potete fare nulla. Tutto quello che noi facciamo, distaccati da Dio, qualunque cosa crediamo di fare è una cosa vana, una cosa che non conduce a niente, perché il nostro scopo, la nostra meta è quella di arrivare al Padre, a conoscerlo.
Dicendo niente, dice che viene annullato anche tutto ciò che abbiamo, che portiamo con noi.
Sì, noi
perché
noi
il niente non esiste mica.
Rendiamo vana in noi l'opera di Dio.
Ma tutto quello che abbiamo lo perdiamo, ritorna in niente, perché senza di lui è fatto niente tutto ciò che è fatto. Quindi anche tutto quello che è fatto, se noi non restiamo con lui, ritorna in niente. Quindi la condizione per poter permanere, per poter partecipare dell'essere, è quello di crescere in lui. Ma se noi non cresciamo in lui, tutto ciò che abbiamo ritorna in niente.
E quindi chi rimane in me e io in lui potrebbe essere interpretato anche un po' in questo modo. Chi rimane nella mia parola ritrova in se stesso quel maestro interiore che gli conferma la verità di quello che Cristo dice.
Cioè, qui i concetti sono due. Uno il dimorare, l'altro i frutti. E quindi viene il problema di come fare per dimorare, che cosa si richiede per dimorare, un po' il tema nostro della domenica, ecco la difficoltà che abbiamo a dimorare in, e che cosa si richiede perché uno possa dimorare, e poi la precisazione dei frutti.
Cosa?
la precisazione dei frutti, che indubbiamente i frutti, in quanto sono parola di Dio, si intendono sempre nello spirito del Padre, e quindi frutti di vita eterna, e la vita eterna è conoscenza di Dio, per cui dimorando in Lui si giunge a conoscere Dio. Nella conoscenza abbiamo la vita eterna. Chi con me raccoglie riceve frutti di vita eterna, cioè riceve la conoscenza di Dio. E quando dice che senza di me nulla potete fare, cioè nulla non potete, cioè pervenire ad alcuna conoscenza del Padre, perché quello che veramente conta è la conoscenza del Padre, perché nella conoscenza del Padre c'è la vita, quindi c'è tutto. Noi partecipiamo nella misura in cui conosciamo, però non ci può essere conoscenza senza l'adesione da parte nostra al Figlio di Dio. Da noi da soli non possiamo pervenire a niente, anzi noi da soli perveniamo al caos, alla confusione, ecco, perché noi nasciamo dalla parola di Dio, viviamo per la parola di Dio, cresciamo nella parola di Dio e giungiamo alla vita eterna per opera di Dio, della parola di Dio. Senza di questa noi decadiamo, ecco, e perveniamo al caos. C'è un caos iniziale e c'è un caos finale. All'inizio era caos, poi la parola di Dio incominciò a parlare, e allora un ordine meraviglioso, l'universo, che è segno di questo ordine meraviglioso del regno di Dio che si forma in noi man mano che Dio parla. Ma Dio, in quanto parla ad esseri coscienti, richiede da parte di costoro l'ascolto, l'adesione. Quindi Dio parla e chiede, presuppone nella creatura il silenzio, l'ascolto, l'attenzione. Man mano che la creatura riceve la parola di Dio poco per volta, ecco questo ordine meraviglioso del regno di Dio, Dio che regna in tutto. Man mano che noi partecipiamo di questa conoscenza del regno, ecco, siamo sempre più inseriti nella casa di Dio, dimoriamo con Dio, ecco la nostra partecipazione. Ora, questo dimorare nella casa di Dio è opera di chi? È opera della parola di Dio che ha parlato. È logico, la parola di Dio ha richiesto da parte della creatura l'ascolto, l'adesione, però la creatura che ha ascoltato dirà sempre è stato tutto dono di Dio, e non può dire in modo diverso. Se però la creatura non ascolta, decade nel caos, ma c'è il rifiuto dell'ascolto da parte della creatura, e allora naturalmente cade nel disordine, perché l'ordine è dato dalla parola di Dio. E quella parola di Dio... Che... Io sono la vite e voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questi porta abbondanti frutti, perché senza di me non potete fare niente. Piero.
Scusi, per solo per terminare il pensiero, lei ha detto che l'ascolto ci fa dimorare.
Sì. No, è la parola che ci va a dimorare nella misura in cui l'ascoltiamo.
E la capiamo anche.
Non si può ascoltare senza desiderare di capire, altrimenti non ascolta mica, fa la figura di ascoltare. Capisce? Chi ascolta, in quanto ascolta, cerca di capire, altrimenti non si resta nemmeno in ascolto. Capisce? Cioè si recita l'ascolto, ma non si è in ascolto. In quanto uno ascolta l'altro che parla, ecco, in sé non può far altro che desiderare di capire ciò che l'altro, il pensiero dell'altro, perché la parola è introduce il pensiero, è già segno, è segno del pensiero. Quindi se lei ascolta, non ascolta mica la parola, ascolta il pensiero, ma ascoltare il pensiero vuol dire capire, non può restare nell'ascolto.
Questo però solo in Dio. Che è solo in Dio che il pensiero, la parola, l'azione coincidono.
Sì.
E noi sovente parliamo in un modo e pensiamo nell'altro.
No, ma anche quando noi,
perché c'è dei farisei, fate quello che
siamo
dicono,
d'accordo,
fate quello che fanno.
No, ma noi non adesso restiamo a quello che sono sempre anche nel campo dei segni, che tutto è opera di Dio. Quando anche un uomo parla ad un altro, proprio in quanto parla, tende a comunicare il suo pensiero. Può anche, diciamo così, parlare con un'intenzione falsa, ecco, e quindi deviare. Però chi ascolta tende attraverso il parlare ad arrivare al pensiero. E fin tanto che non arriva il pensiero, dice, non ho capito, ecco. Perché è soltanto cogliendo il pensiero dell'altro, allora si dice, ho capito. Prima no. Prima noi sentiamo i segni, come una lingua straniera, sentiamo i segni, ma dici, ma non afferro, ecco, capisci, il pensiero.
Dubbi, volevo solo dire questo,
certo.
La differenza sostanziale tra quello che è il parlare dell'uomo e il parlare suo. Il parlare suo c'è sempre una perfetta coincidenza tra pensiero e parola.
Certo.
Invece il parlare nostro solamente c'è
frattura.
Una parola che nasconde qualche altro pensiero.
Ah, sì, sì. No, c'è frattura, sì. Dio è semplicità, la creatura invece è molteplice. Dio è no, diciamo.
Ma quello che dicevate voi adesso, no, del parlare, io pensavo che rimane in me e io in lui. Il rimanere è una cosa che a livello così concettuale è abbastanza facile dire che si è capito, no?
Sì.
Cioè l'importanza del rimanere. Però poi tutti i giorni nella vita vedi, tocchi con mano che
scappi, cioè non sei in grado di rimanere, non sei capace di rimanere.
Che è difficilissimo, e anche magari hai il tormento, no?
Cioè, certo.
L'ansia e la voglia di restare, però continuamente scappi. E pensavo riguardo a quello che dicevate prima del parlare, che tante volte penso che rimanere voglia proprio dire, non so, di vedere tutto quello che ti circonda, le persone che ti circondano, i fatti della tua giornata alla luce dell'amore di Dio, no? Del pensiero di Dio.
Alla luce della presenza di Dio, cioè è Dio che parla con te in tutto. E questo bisogna averlo sempre presente. Cioè c'è questo rapporto di dipendenza che è fondamentale. In principio era il Verbo. Cosa vuol dire? In principio di tutto. Quel principio permane ogni giorno. In principio di tutto c'è la parola di Dio, cioè c'è Dio che parla con te. Questo è il principio. Ricordati, Dio sta parlando con te, in tutte le cose. Perché quando è che noi ci sottraiamo alla dimora? Quando ci sottraiamo all'ascolto. Ma come possiamo sottrarci all'ascolto se Lui parla? Ecco, in quanto io mi fermo, capisci, ecco, alle creature, mi fermo alle cose, ecco, e non guardo più Dio. Ora, siccome Dio è spirito, ecco, Dio non lo vedo naturalmente, vedo naturalmente i segni di Dio. Ecco, vedo le creature, vedo le cose, vedo gli avvenimenti, non vedo Dio. Per giungere a vedere Dio ed sperimentare Dio, debbo ascoltare Dio, devo fare attenzione a Dio. E man mano che ricevo le parole di Dio, le parole mi conducono a scoprire il suo pensiero. E scoprendo il suo pensiero, ecco che allora ho la possibilità di pensarlo. Comprende? Cioè più lo conosco, più ho la possibilità di pensarlo. Ma la conoscenza arriva in me nella misura in cui mi fermo ad ascoltare Lui. Quindi abbiamo una partenza di fede. Ecco, Dio sta parlando con te. Tutta la creazione è parola di Dio. Tutto è parola di Dio. Dio in tutto sta parlando con te, sappilo. Adesso credi affinché credendo tu possa arrivare a vedere. Vero? Ma come arriverò a vedere? Arrivo a vedere man mano che capisco. Ma per arrivare a capire devo continuare nell'ascolto, cioè restare sempre nell'ascolto. Signore, tu mi parli in tutto, ma io non capisco niente. Ecco, abbi pazienza. Continua a sapere che è Dio che parla con te in tutto.
Però
anche se non capisci.
Si può cercare, lei ha detto che in tutto, no?
Tutto parla Dio, perché appunto, tutto è creazione, però, è Dio il creatore.
Io direi di cominciare, no, a cercare di capire dai grandi eventi che ci possono succedere in una giornata, no? Cioè diciamo,
sì,
per esempio, succede che uno maltratta uno e tu lo vedi, puoi riportare a te stesso, Signore, con questo cosa mi vuoi dire?
Certo.
Cioè, cominciare con i grandi eventi e poi penso che a poco a poco anche la nostra mente si affini.
Certo, diciamo. Ma certamente, certamente. Cioè, più vero, in noi entra questa conoscenza, questa amicizia di Dio, e più noi diventiamo, direi quasi senza sforzo, capaci di capire la presenza e il significato di Dio in tutte, anche le minime cose, anche in un cappello che cade, in qualunque cosa. Ma certo, prima bisogna partire dalle grandi cose, cioè, ecco, dal sillabario. Prima di tutto bisogna partire dal Vangelo, perché nel Vangelo noi abbiamo proprio, diciamo, il Maestro che passo passo ci educa ad associare i segni con il significato, la parola con lo spirito. È Lui che ci educa, e a poco pronto ci dice, vedi, adesso quello che ti ho detto, osservalo là, guarda, vedi quello, ecco, è quello che ti avevo detto. Ecco, allora poco per volta in noi si forma questa, capisci, che chiamo amicizia di Dio, no? Però, dico, la presenza dello Spirito si rivela in noi in quanto sentiamo il desiderio, anche se non siamo in grado di capire, sentiamo il desiderio di capire il significato. Quando sono alla presenza di una persona, in quanto sono presente la persona, però in me si risveglia sempre il desiderio di capire il significato dell'agire di quella persona, del comportamento di quella persona. Perché, ecco, cioè, noi diciamo arrivare al pensiero della persona, perché quello è l'anima di tutto. Ecco, allora, sapendo che Dio opera in tutto, se abbiamo presente il suo spirito, noi lo notiamo da questo. Sentiamo il desiderio di capire il suo pensiero, cioè di capire il significato di quello che lui fa in tutto. So che opera in tutto, però non capisco. Ecco, Dio parla in tutto, però noi... Ecco, ma il fatto già di avvertire che non capiamo, ed è sofferenza, ed è povertà, denota, testimonia, che in noi c'è la presenza dello Spirito. Cioè, lo Spirito direi che prega per noi, ciò che noi stessi non siamo capaci di fare.
Non ho capito questo, l'ultima cosa che ha detto. Cioè, il fatto che...
Che noi non capiamo.
Ecco, già il fatto che noi non capiamo.
Che noi non capiamo denota la presenza dello Spirito di Dio in noi.
Cioè, se desideriamo capire, non capiamo.
Sì, ma nel fatto che non capiamo, perché altrimenti se non c'è lo Spirito, non sento nemmeno il desiderio di capire e non avverto nemmeno che non capisco. Per me, non so, se piove è perché, non so, la pressione atmosferica, eccetera, quanti, a un certo momento basta così, non mi preoccupo di altro. Cioè, mi fermo alle cause relative e non mi preoccupo di, capisce? Ecco, non ho presente lo Spirito di Dio. Ma se ho presente lo Spirito di Dio, sento il bisogno, anche se non sono capace di capire. Però sento il bisogno. Guarda, dico, il fatto di sentire il bisogno o di avvertire che non capisco è segno che lo Spirito di Dio è presente in me. Chiaro? Non soltanto che è presente, ma che invoca, che prega per me. Perché mi fa sentire il bisogno, ciò che io non sono capace ancora di capire.
Ma secondo me anche il fatto che, cioè, un cristiano non debba vivere tutta la sua vita con la sua pochezza, no? Diciamo. E penso che appunto un vero cristiano si denoti appunto da quello, dal fatto che riesce a accettare la sua pochezza con coraggio, no? Cercando ogni giorno di superarla. Invece a me molte volte, provando la mia pochezza, mi cadono proprio le braccia, no? Diciamo, invece di continuare ad andare avanti. È proprio a questo riguardo, no? Cioè il fatto di cercare magari di capire qualcosa e invece non riesco, no? Allora sento proprio la pochezza che c'è dentro di me, proprio sì. Che siamo degli uomini.
Ma certo, quella è povertà. No, ma proprio questa povertà qui ci deve far sentire tanto il bisogno dell'amicizia del Maestro, dell'amicizia di un altro. Quando io scopro la mia incapacità, e questo cosa mi fa? Mi fa supplicare, invocare l'aiuto di un maestro che mi aiuti. Ora vado a lezioni private, è chiaro, da colui che mi possa aiutare. Ecco. Ora, infatti, uno solo è il vostro maestro. E lui essendo in ogni situazione di povertà nostra. Ma quando noi sperimentiamo la povertà, vuol già dire che in noi abbiamo la presenza dello Spirito. Noi dobbiamo aver paura? Quando non avvertiamo questa povertà. Grazie Signore. Grazie Signore.
Sì, io direi appunto che c'è proprio da
È una grossa fortuna, cioè, riuscire a scoprire che noi non siamo niente.
Certo, e io se è una fortuna.
Dico, se camminiamo.
C'è di aver paura quando noi crediamo di essere qualcuno, ci vantiamo, lì c'è di aver paura.
Perché allo stesso tempo capiamo che lui è tutto.
Certo.
Quindi è il giusto rapporto, secondo me. Certo. Non ci deve spaventare.
Perché
tanto è così comunque.
Sì, ma non è detto che se tu provi che tu sei niente, hai provato che lui è tutto. Cioè, per esempio, a me non capita così.
No, ma cioè, noi no, uno non scopre, niente, perché però. il niente è un rapporto. Mi spiego, il niente è un rapporto.
Non niente come
ora, figlia, ora il rapporto presuppone sempre due termini. Un termine di confronto e in base a questo confronto il niente è un valore. Ora io non scoprirei certamente il niente se non avessi presente il tutto. Non posso scoprire il niente, capito? Il niente è un valore negativo, lo scopro come rapporto, ma come rapporto in quanto mi misuro con il tutto. Ecco, lì no, se dice, non so, il mio livello è fare il salto di un metro e mezzo, sono un campione, mi misuro su 2 metri, fallisco, sono un niente. Ecco, tutto è relativo a ciò su cui io mi misuro. Ecco, se devo andare sulla cima del Monte Bianco, qui sono qui, non ce la farò mai, eccetera, fatto. Ecco, capito? Ma se invece non mi pongo il proposito di arrivare sulla cima del Monte Bianco, io credo già di essere qui, chissà quale cima. Tutto, quindi, è sempre in relazione ad un rapporto, perché sono questioni di valori. Ora, i valori sono dei rapporti. Allora, stiamo attenti al termine assoluto con cui noi misuriamo le cose. Ecco, se noi ci misuriamo in relazione alla volontà di Dio, al tutto di Dio, allora noi scopriamo il nostro niente in conseguenza. È una conseguenza questa. Per questo dico così, questo toccare con mano la nostra povertà e il nostro niente testimonia la presenza in noi dello Spirito. Perché se non ci fosse in noi la presenza del tutto, noi non scopriremmo il nostro niente.
Però nello stesso tempo mi viene ogni 5 minuti da mettere in discussione questo. Cioè il fatto che io senta il mio nulla, no? Però, ipotizziamo, a me piacerebbe una cosa, non so come mi piacerebbe, insomma, un cappotto verde, no? Capisco che la mia pochezza è desiderare il cappotto verde, però, nonostante tutto, lo desidero.
Sì.
Però dopo 5 minuti lo desidero di nuovo, però non dico più, ero povero, sono ancora povero, continuo a desiderarlo, no. Mi arrabbio di nuovo perché ho di nuovo desiderato il cappotto verde,
certo.
Ma dopo 5 minuti
certo.
Solo.
Certo.
E no, invece...
Ma no, come no?
No, invece ogni attimo è in discussione.
Ma noi non siamo mica liberi, noi non siamo liberi delle nostre passioni, noi le subiamo queste passioni. Chi ci libera è il Signore. E noi cadiamo 1000 volte, 70 volte 7 al giorno nello stesso peccato. Signore, non lo farò più. Dopo 5 minuti, tacco, guarda, dicevo, non lo farò più, 5 minuti. E il Signore dice 70 volte 7 al giorno. Quindi vuol dire che 70 volte 7 al giorno. Però lui dice, ecco, ci vuole questa apertura al perdono. Da parte nostra c'è questa apertura all'umiltà. Capito? Sapendo che lui può comprendere tutto. Chi ci libera, ecco, noi siamo ripetitività, noi da soli siamo ripetitività. Mi spiego? Ma ripetitività è sempre più banale. Per cui più pensiamo a noi, più diventiamo una ripetitività sempre più sciocca, sempre più banale, sempre più vana. E diventiamo le cose sempre più stupide e più vane. E ci arrabbiamo perché no, capito? E non possiamo farne a meno. Ecco, viviamo di bignole, capito? Sempre con questa vanità della bignola, e non possiamo farne a meno. Ripetitività. Chi ci libera dalla ripetitività è solo il Signore, è solo Lui. Lui è singolarità, Lui è novità continua, nella misura in cui però in cui lo conosciamo. Ecco, allora, però questa mia ripetitività è Dio, è voce di Dio che mi sta chiamando. Lui dice, vedi che tu sei in catene, vedi che tu sei in prigione, vedi che tu non riesci a... Però vieni da me. Compra da me gratuitamente la tua liberazione. Ma è Lui, capisci? Ecco, un giorno noi diciamo, Signore, è stato tutto opera tua. Certo. Più noi scendiamo, ci allontaniamo dal mondo spirituale e cadiamo nel mondo materiale, e più noi troviamo la ripetitività. È soltanto nello spirito che abbiamo la novità, la singolarità. Ecco, Dio è singolarità, quindi è novità continua. Mi spiego, più ci allontaniamo da Dio e più abbiamo la noia, abbiamo la vecchiaia, che la vecchiaia è ripetitività.
chiaro? Non mi dica che è vecchio. Ritorniamo a Tiziano.
Volevo ancora dire anche a proposito di questo, tante volte ho il dubbio che, non so, io sono convinta, no, dell'importanza del restare, no? Che soltanto questo restare ti può, se tu col pensiero resti con il Signore, le vignole e tutto il resto non ti vengono nemmeno in mente, cioè, sì, per dire.
Sì.
Però ho l'impressione che tante volte distorco persino il significato di questo restare, cioè mi, sì, viene in mente magari la trasfigurazione di Gesù, no? Pietro in quel momento voleva restare,
certo,
no? Però
non
il
può
suo restare era,
non può,
era un'astrazione dalla realtà,
un
allontanarsi dalla realtà. Invece, certo, il restare dovrebbe essere qualcosa che si concretizza, che si fa nella
sì, vita. Però il restare non è un atto di volontà. Non basta un atto di volontà nostro. Mi spiego? Ecco. Noi possiamo restare nella misura in cui comprendiamo, sia chiaro. Il restare è un effetto del capire. Noi non possiamo restare con colui che non conosciamo. Dobbiamo sempre scappare. Noi per arrivare a restare dobbiamo, ecco, per cui dico, nella misura in cui assimiliamo, quindi noi dobbiamo accettare questa incapacità a restare. Per ora non puoi restare, facciamo tre tende, è un beato sogno, devi scappare perché stanotte fa freddo, qui si gela, non si può restare sulla punta del Monviso. Oh, com'è bello, eccetera, restiamo. Sì, stai sognando, prova la realtà, dopo te ne accorgi. Comprende? Ecco, perché l'uomo, sì, nel sogno dice com'è bello, perché spiegate il bello, facciamo sempre. Ci accorgiamo subito e sperimentiamo che non siamo in grado di restare. Ecco, allora questo è per farci capire, allora cosa devo fare per poter restare? E prima deve, guarda, c'è tutta la mia passione e la mia morte. Perché dico così, vero? Ecco, non dite niente a nessuno fin tanto che il figlio dell'uomo non sia mandato a morte. Fa capire che in mezzo... ci deve essere, perché non dirlo niente, quando lui dice non dire niente perché gli altri te lo portano via, capito? Perché non sei in grado di custodire, prima devi passare attraverso la mia morte, che è poi la morte a te stesso, al tuo io, capito? Per arrivare, ecco, a possedere, ecco, possedendo, ma il possesso è dato dalla conoscenza, capito? Quindi le parole che arrivano a noi ci sollecitano ad entrare nella conoscenza, capito? Ma nello stesso tempo ci fanno toccare con mano che fin tanto che noi non arriviamo alla conoscenza, non possiamo permanere. È vero che il Signore di tanto in tanto ci manda un barlume, ci manda un lampo, ci manda un raggio di luce per farci capire che c'è da vedere qualche cosa. Altrimenti noi non penseremo nemmeno che ci sia da vedere. Quindi di tanto in tanto squarcia. Però nello stesso tempo ci fa anche sperimentare la nostra incapacità a dimorare in quello, a restare in quello. Per cui lo attingiamo magari un attimo, e subito dopo decadiamo. E allora c'è tutta la fatica, ma come fare, ecco, per saldare quella visione che mi ha affascinato, che mi ha ferito, e la situazione di dispersione in cui mi trovo? Ecco, tutto il problema umano sta lì. E riuscire a saldare la situazione in cui ci troviamo, di dispersione, di instabilità, con quel punto in cui Dio ci ha fatto sperimentare la bellezza, la vita, la luce, capisci? Ecco, e allora lì, ecco, ora, però dico, man mano che noi mangiamo, man mano che noi assimiliamo e capiamo, ci accorgiamo che diventiamo sempre più capaci di dimorare. Allora, ecco, che cosa che mi dà la possibilità di dimorare? È tutto ciò che ho mangiato, mangiando la parola di Dio, cioè assimilandola, quella mi fa crescere, e man mano che cresco divento capace di dimorare. Il bambino è un essere terribilmente inquieto, salta in continuazione da una cosa all'altra, mi spiego? È l'instabilità. Ora, la creatura di per sé è instabile in tutto, è continuamente evolubile. Ecco, Dio è l'essere stabile per eccellenza, Dio è la fedeltà. Noi siamo creature, quindi di per sé siamo instabili, in continua mutazione. Però in questa continua mutabilità siamo chiamati a diventare fedeli, stabili come Dio, per essere partecipi di Dio. Ora, come, ecco, si cresce in questo? Si cresce mangiando la parola di Dio. Quindi Dio si fa pane per la nostra instabilità, per dare a noi la possibilità di crescere. Man mano che cresciamo, ci accorgiamo di diventare capaci di restare, di dimorare con Dio.
Allora non dobbiamo pretendere, direi nella nostra debolezza, io non posso dire al bambino sta fermo lì, chiuditi in una stanza, capisci, resta in silenzio, eccetera, quanto. Quello bambino lì scoppia, capisci? No, dagli l'alimento, man mano che crescerà, ci dà un certo momento, troverà tanto gusto da, ecco, da fare quello che magari io gli imponevo da lì fuori che non era capace di fare e non potevo fare. Ecco, allora dico, io sono cibo, dice il Signore, io sono il cibo degli uomini adulti, cresci e mi mangerai, capito? Io sono la casa per coloro che sono adulti, per coloro che sono cresciuti. Ecco, ma io sono il pane che ti faccio crescere. Ecco, mangi il mio pane, nutriti, cresci e ti accorgerai che man mano, quindi il poter restare è un effetto, è una conseguenza della tanta alimentazione, capito, di Dio. Allora non dobbiamo preoccuparci, ma io devo fare dei salti mortali, eccetera, altro, fatica per cercare di dimorare, e mi accorgo che continuamente scappo. Dico, non preoccuparti, eccetera, di questo, preoccupati di mangiare, di assimilare, di capire. Ti accorgerai che man mano che capisci le cose di Dio, però tanto diventerai capace di dimorare nella casa di Dio.
In definitiva, quel conoscere si trasforma in amore.
Sì, ma certo, logico. In amore, quindi in dimora, perché, in amicizia con...
E per amore che a un certo punto tu cambi.
Sì, sì. Ma è la conoscenza di Dio che ti cambia, che ti cambia. Ma
di Dio, a un certo punto perché in Dio... tu vedi l'opera sua e allora ti certo. Segui, perché è una risposta che devi dare. Certo. O rifiuti o dai una risposta di amore.
Però tante volte io penso, una cosa, sei fedele a una cosa, a qualcuno che ami, a qualcosa che ami.
Certo.
E tante volte io mi accorgo sempre che sono infedele, no? A questo amore per Dio.
Sì.
Però dentro di me mi dico, ma io invece ho, credo di avere amore per questo, allora sì. Per quello che mi sento lacerata dentro.
No, ma lo so, ma so, ecco, cioè, ma anche lì, vedi.
Quello che diceva Marco, quando tocchi con mano, è possibile, non so, voglio fermare il mio pensiero lì e non riesco.
E non riesco. Ecco, ora dico, questa povertà denota denutrizione, cioè noi dobbiamo tendere ad individuare, a scoprire qual è quel alimento, quella medicina che mi dia la possibilità di superare la situazione di povertà in cui mi trovo. Ecco, ora il Signore dice questo, ecco, è la mia parola, tu devi nutrirti di me, capito? Ecco, ora, indubbiamente se la creatura è debole, e questa è debolezza, no? La povertà nostra è una debolezza, è situazione di malattia. Però, mentre il Signore ci fa toccare con mano la malattia o la debolezza, ci presenta anche il rimedio, anche la medicina. E dici, guarda, prendi la medicina, abbi pazienza, non pretendere di essere quello che non puoi essere. Riconosci la tua povertà e incomincia però, capito? Quindi, il tuo amore è debole, è instabile, eccetera quanto... Non preoccuparti di fare, non so, vero, degli allenamenti, perché l'amore non si acquista con l'allenamento, capito? L'amore si acquista attraverso la conoscenza. Conosci di più Dio, ti accorgerai che lo amerai di più. Perché se lo ami poco, è perché lo conosci ancora poco. Se Dio ti fa capire, vero, il desiderio, ti infonde il desiderio di restare di più con lui, di amarlo di più, ma nel suo tempo tu sperimenti che non sei in grado di rispondere a questo, vuol dire che Dio ti chiama a un livello superiore, ma nello stesso tempo ti fa toccare come la tua povertà, capito? In conseguenza però ti sollecita a nutrirti, a crescere in quella conoscenza che ti darà la possibilità di arrivare a quel livello al quale ti chiama. Non so se è chiaro. Ecco, quindi non dobbiamo essere lì sprovveduti, dobbiamo sì constatare la nostra povertà, ma dobbiamo anche vedere l'alimento che il Signore ci offre. Se noi siamo attenti, mentre il Signore da una parte ci fa toccare con mano il nostro nulla, dall'altra ci offre anche la strada per arrivare, capisci, alla sua casa. Non ci lascia mai sperduti. Ecco, lo smarrimento è sempre una conseguenza del pensiero del nostro io che non tiene conto di Dio. Ma altrimenti, mentre lui ci manda quello che magari noi diciamo disgrazia o varia, ci manda anche il rimedio. Se stiamo attenti, c'è sempre.
D'altra parte, anche in tutto l'episodio, presentarsi il rovescio della medaglia e il diritto della medaglia.
Sì, perché, certo.
Non è che ci metta nella disperazione, perché dice sarete tralci secchi e sarete bruciati. Sì, sarete bruciati, ma ce lo dice perché non abbiamo da arrivare ad essere tracci secchi e bruciati. Dall'altra parte invece ci presenta il modo di superare, insomma, quindi, il modo di superare che non dipende poi da noi, perlomeno dipende da noi in minima parte, dipende da lui.
Sì, molte volte noi però puntiamo tutta la nostra attenzione, i nostri sforzi su certe cose, o facciamo leva su certe cose, che poi dopo non danno.
Noi dobbiamo essere attenti, guarda. A fare noi, che ci sembra che dico, ma lo voglio fare, ho capito quello che devo fare, eccetera, e poi non lo passo. Ma forse non abbiamo realmente capito, io penso.
Si dice perché con la pazienza, è questione di alimentazione.
Quel capire è sempre un capire parziale. Il momento che noi abbiamo una visione totale di quello che è, io penso che sarà molto più difficile comportarsi diversamente. È che sì, abbiamo capito molte cose, però reagiamo distinto invece di reagire nel pensiero di Dio a certi avvenimenti.
Pensavo a questi frutti, no? Dunque i frutti sono frutti di conoscenza, porta frutti. Allora pensavo che è un giro che
parla
scelta,
sempre
allora.
Per vita eterna, sono quindi.
Parla sempre in vista della vita. Certo. Di vita eterna. Sì. Perché allora è un giro crescente, perché ciò che mi fa dimorare è la conoscenza.
Certo.
E solamente se dimoro porto frutti di conoscenza. Perché dice solo che dimora in me, questi porta abbondanti frutti.
Certo.
Quindi la condizione per la dimora è la conoscenza. E il frutto è la conoscenza della dimora.
Sì.
Quindi è una cosa ma crescente, diciamo.
Questo dimorare in me, ecco, questo dimorare in me, ho detto che noi dimoriamo in Lui nella misura in cui mangiamo di Lui, ci nutriamo di Lui. Allora, quando parla di dimora in me, vuol dire chi si applica a nutrirsi di me o delle cose che dico io. Perché noi restiamo già in quanto facciamo attenzione, quando ci sediamo a tavola, a questa tavola, capito? Non abbiamo ancora mangiato, ma già siamo con Lui, perché già mi propongo di nutrirmi di questo cibo. Allora questo mi fa già dimorare, cioè in quanto io desidero e mi impegno, ecco, ho scoperto che se mi alimenterò di questo, questo mi porterà a conoscerlo. È logico che più lo conoscerò più dimorerò, capisci? Perché diventerò maggiore. Perché l'alimentazione, ecco, quando uno è bambino si nutre di latte, capisci? Di cibi molto, man mano che cresce diventa capace di alimentarsi di cibi sempre più sostanziosi. Ecco, allora tutta la nostra vita è tutto un crescere progressivo, per cui Dio, se siamo capaci di restare con Dio soltanto un secondo, evidentemente Dio ci dà un alimento che può essere assimilato soltanto in un secondo, ma l'alimento di 5 minuti io non riesco a assimilarlo perché resto con lui soltanto un secondo, capisci? Però se io mi nutro per un secondo, divento già capace di nutrirmi per 2 secondi. E se mi nutro in 2 secondi divento capace di 4. Ecco, cioè, abbiamo
frutto,
una progressiva,
ecco,
una progressione
anche questa
geometrica.
Capacità crescente, i frutti abbondanti.
Certo, perché si arriva al punto in cui, vero, l'anima nostra è resa capace di nutrirsi di un cibo eterno. Capisci? Partendo dalla capacità di nutrirsi di un secondo. Ecco, si arriva all'eternità. Cioè, la capacità di nutrirsi di Dio. Ecco, proponiamo di dire, guarda che nutri di Dio, dice questo qui dai numeri, così, io ho bisogno di pane, ho bisogno di carne, ho bisogno di capire altre cose. Ecco, arriverà un giorno in cui saremo capaci di nutrirci di Dio. Questa è la meta. Però attualmente siamo incapaci. E allora ecco che il Signore, capisci, spezza il suo pane e a un certo momento arriva, capisci, no, al pezzettino, alla creatura, al piccolo segno, cioè, capisci, all'avvenimento, tanto che per darci qualche cosa. Capace di, per cui io non sono capace di assimilarlo, però non so, se mi fermo a osservare un albero capisco qualche cosa, non so, una creatura, che, ecco, capito? Ecco, e poco per volta l'anima cresce, quindi naturalmente cresce nella misura in cui si alimenta, capito? L'importanza è non sbagliare, prima di tutto non rifiutare l'alimento, non sbagliare l'alimentazione, perché più delle volte noi sbagliamo l'alimentazione, ci notiamo in un modo sbagliato.
Cioè, magari, capisci? Il Vangelo, ma in modo sbagliato, non è che sbagliamo l'alimentazione, sbagliamo il modo.
Noi possiamo anche sbagliare l'alimentazione, capisci? Cioè, nutrirsi di altri cibi avvelenati, L'abbiamo visto quante volte noi possiamo nutrirci, capisci, di un cibo che ci intossica, che ci inquina, capisci, che ci distrugge. Ecco, l'importante è individuare prima di tutto il vero cibo di cui abbiamo bisogno e poi diventare capaci di assimilarlo veramente, dando naturalmente a questo cibo tutta la pazienza che questo cibo richiede. Man mano, perché chi ci fortifica, fortificare vuol dire rendersi capaci di un'alimentazione sempre più sostanziosa, fino a quell'alimentazione che è Dio stesso, a nutrirci cioè veramente di Dio. Capisci? Ora, questo richiede tanta crescita, cresci, ecco, la crescita richiede l'alimentazione. Allora, ecco, incomincia con pazienza, questo è il cibo, questa è la strada, incomincia con pazienza, un passo dietro l'altro. Ecco, man mano che assimili, ti accorgerai che diventerai capace di assimilare sempre di più. Ecco, fino ad arrivare a poter contemplare il suo Signore, il tuo Signore. Capisci? Quindi a dimorare con Lui. Quindi, capito? Abbiamo una progressione proprio, capisci, di crescita.
Scusi, qui dicevo questo, perché senza di me nulla potete fare, richiama il prologo, no? Quando dice senza di Lui nulla è stato fatto. Capisci? Cioè tutto è ridotto al nulla.
Tutto è ridotto al nulla.
Questi porta abbondanti frutti è riferito solo per se stessi o anche verso gli altri?
Verso tutto, perché capisce, verso noi stessi, poi chi porta con sé non può fare altro, capisce, che sì, perché la trasmissione è una cosa, la vita non è mai isolata, staccata, non, noi siamo dei vasi comunicanti, comunque sì, ma anche se uno non parla, basta non solo uno sguardo, basta il modo di vestire, il modo di camminare, eccetera, quando, capisci? È tutta una comunicazione, noi ci formiamo tutti una cosa sola. Ecco, e un modo o nell'altro noi comunichiamo tutti gli uni con gli altri. Il nostro vivere è tutto un messaggio. Ecco. Però il messaggio è a seconda del livello in cui ci troviamo nel capo dello spirito. Ma tutti noi siamo, capito, quindi per gli uni e per gli altri.
Io sono una vita voglio fare, chi rimane in me sembra che già siamo in lui, basta non allontanarci. Chi rimane, non che proprio di chi viene a me, ma chi rimane in me.
Sì, Dio ci ha creati uniti a sé, noi dobbiamo stare attenti a non separare quello che Dio ha unito. Dio ci ha creati uniti a sé.
Ecco, non è il lavoro nostro per andare a Lui.
Vede, Dio è colui che parla con noi sempre, anche nel male, anche nel peccato. Dio parla con noi sempre. Ora, quando uno parla all'altro, cosa fa? Praticamente è in comunione con l'altro, è in comunicazione con l'altro, capisci? Perché Dio è il creatore. Il creatore cosa vuol dire? È colui che ci fa essere. Fa essere cosa vuol dire? Parla con noi. Quindi ha stabilito un legame d'unione, un legame con noi.
Mi sembra ancora diverso perché, non so, prima siamo lontani, parlando, ecco, arriviamo a fare
comunione
di,
certo,
di pensiero.
Certo.
Spostarsi perché il vaso sta
dica
però è diverso, con Dio sembra che ci sia una unità già costituita,
certo, Dio.
E il rischio è solamente di
il rischio è solamente di
allontanarsi,
certo.
Mentre che come persona è diverso, si è lontani e la parola fa unità, cioè
certo,
trasmette il pensiero,
certo.
Questo rimanete in me.
Ma rimanete perché l'iniziativa è da parte di Dio, quindi in quanto c'è l'iniziativa da parte di Dio...
Non è che ci incontriamo con Dio, Lui è là...
No, Dio parlando a noi ci unisce, Noi stessi siamo una parola di Dio. La nostra anima è parola di Dio, noi siamo pensati da Dio, quindi quando siamo pensati da Dio, Dio creandoci ci crea uniti a sé, ma siamo parola sua. Noi ci possiamo disunire nel senso che possiamo non ascoltare lui, non ascoltare più lui. Per questo, questo rimanere vuol dire rimanete nell'ascolto di me.
Ma io
volevo
soltanto dire questo, cioè non so fino a che punto io credo perché senza di me non potete fare nulla. Cioè, molte volte mi accorgo di non aver pregato in una giornata, no? Di non aver avuto tempo, di non essermi addirittura ricordato, no? Di pregare. Però...
Non ricordato di Dio o non ricordato di pregare?
Non ricordato di pregare.
Ma ricordato di Dio, sì.
A me viene in mente sempre.
Sì.
Sia per un motivo di paura, sempre il solito, sia per... Cioè, perché ormai mi viene naturale, no? Diciamo, in determinate cose... il fatto di richiamarmi a lui.
Quindi c'è, ecco, c'è il pensiero di Dio. Sì, quello, sì. Quello è importante.
Sì, molto è più importante della preghiera come la intendiamo.
Cioè, diciamo che quella è vera preghiera. Noi non ci siamo pregato mai, invece ci sono tanti che credono di pregare e pregano. Tanti che credono di pregare e non pregano. Perché magari, dicono, si fermano magari a pregare tutto il giorno e pensano ai fatti loro e non hanno pregato il pensiero di Dio. E quelli non pregano, anche se hanno pregato tutto il giorno. E quello non è preghiera. Che anche lì
comunque il mio vero, la mia vera paura però in tutte le cose e soprattutto in quella principale che dovrebbe essere appunto la conoscenza di Dio è appunto quella di sedermi, cioè il fatto di credermi arrivato, no? E probabilmente per questo che io mi pongo sempre questi ostacoli davanti, perché mi chiedo sempre fino a quando cioè io mi sto comportando perché mi sono seduto o perché sto sempre cercando di progredire verso di lui, no?
Sì.
È per questo che io mi sento sempre abbastanza, non so se ho pregato abbastanza, non so se durante questa giornata ho pregato, in questo senso qua ho detto. Comunque, era perché senza di me non potete fare nulla, cioè fino a che punto io credo che senza di lui non possiamo fare nulla, cioè molte volte mi capita di pensarlo come, non so, come una fissazione, no? Come il fatto che io per ormai è un anno e mezzo che ho fatto il corso delle comunità di base, no? Che ho cominciato un po' a conoscerlo un po' più da vicino, no? Adesso il fatto di pensare che io senza di lui posso fare qualcosa mi dà fastidio, cioè sì. Non riesco a pensarlo,
sì.
Però nello stesso tempo ho paura di pensarlo soltanto perché...
Perché ho paura di pensarlo?
Appunto, cioè di pensarlo così.
In senso utilitaristico.
Ecco, ma proprio trovate le parole giuste, in senso utilitaristico.
Sì.
Cioè come si può...
sapere?
O dare una bastonata da una parte o dall'altra?
No. Bisogna aumentare la conoscenza di lui. Anche questo capire, che senza di lui non possiamo fare niente, ecco, è un capire. Ecco, non è soltanto un fermarti la parola, oppure io credo questa parola. Questa parola ti sollecita ad approfondire in modo da diventare consapevole che effettivamente soltanto con lui si fa qualche cosa di veramente valido, mentre invece senza di lui non è per paura, non è per interesse, mi spiego, per utilità o che so, è per restare nella verità. Perché, perché si ama Dio? Perché si cerca Dio? Ma perché Dio è la verità, noi non siamo la verità.
Però è anche difficile cioè il fatto che, per esempio, io so che alla sera avrò una difficoltà, no? Ipotizziamo, so che Ida è nervosa, stamattina si è alzata nervosa, è andata a scuola e
nervosa.
So che alla sera
sarà ancora nervosa.
Oppure che in casa mia c'è un determinato clima, no?
Sì,
so
sì.
Che a casa mia c'è un determinato clima e so che quando la sera arriverò lì avrò una prova, no? Diciamo.
Sì, sì.
Allora io cosa faccio? Cerco di pregare per questa determinata cosa, no?
Sì.
Poi, però, se mi accorgo che non sono riuscito a pregare in modo decente, cioè vado lì e proprio dico, picchiatemi, cioè, no? Cioè per il fatto che...
No,
cioè, per il fatto che sono rimasto senza di lui.
Esatto.
Ecco, però questo è negativo. Cioè, non è giusto, perché lui potrebbe essere anche con me... anche se io non sono con lui, anzi,
lui è sempre, lui è sempre. Infatti noi non lo possiamo smentire, noi non possiamo, anche se fossimo nel male, nel peggiore dei peccati, noi non possiamo smentire che Dio non sia con noi. Dio è sempre, Dio è dappertutto, lui è l'onnipotente, lui è onnipresente, quindi Dio è sempre. Noi non possiamo smentire, perché la verità non è smentibile da noi. Mi spiego, noi possiamo tanto dimenticarla, trascurarla, oppure aderire. Se aderiamo, ecco, entriamo in sintonia, proviamo pace, gioia, cioè, e le cose vuole. Comunque, teniamo sempre presente questo, che tutto, ida compresa, vero? E ambiente che Dio ci mette attorno e attraverso cui dà lezioni a noi. Quindi l'importante è sempre cercare di capire perché Dio, perché Dio attraverso l'avvenimento, il fatto, le creature che ci mette attorno, ci vede sempre degli specchi della nostra anima, di quello che noi siamo nei rapporti con Lui. Mi spiego? E più delle volte, se la creatura è nervosa davanti a me, è perché io sono nervoso nei riguardi di Dio. Non so, mi spiego? Ecco, Dio davanti a noi ci mette sempre lo specchio del rapporto della nostra anima e Lui, in modo da educarci, perché chi ci educa deve sempre partire dal livello in cui ci troviamo noi, capito? E portarci, ecco, là dove vuole Lui. Allora, ci sono i due termini. Il primo termine è il posto in cui io mi trovo. Ecco, la mia povertà, la mia miseria, capito? Ecco, tutto questo. Quindi Dio scende a questo livello e mi fa quindi toccare con mano, ecco la creazione, ecco le creature che ho davanti. Per cui se mi trovo magari in un ambiente inquieto, ecco, devo cercare di essere attento per scoprire la lezione che Dio mi vuole chiamare. Forse io sono inquieto dentro di me nei riguardi suoi. Capito? E quel famoso semaforo rosso che dico, è un segnale che Dio mi mette di stare attento, che ti sei dimenticato male di me. Allora le cose cominciano ad andare male, cominciano ad agitarsi. Ma quanto più tu cammini in sintonia con me, tanto più ti accorgerai che io attorno a te metto un ambiente di sintonia, di armonia, capito? Di pace. Ma dovete, è tutto un progredire, insomma, di lezioni di Dio, che dobbiamo in continuazione ricevere da Dio, con pazienza. Perché, se, come dicevo, no, se Dio mi fa trovare un ubriaco, io dico, quello è un ubriaco, primo giudizio che posso fare, quello è bevuto, eccetera. Secondo giudizio, tengo presente Dio, ma signore, perché mi presenti questa figura di ubriaco? Allora mi vuoi insegnare che porto con me un'ubriacatura, perché lo specchio. Allora, ecco, allora tutto il difficile è arrivare a scoprire qual è l'ubriacatura, capisci, che Dio vuol mettere a fuoco dentro di me e farmi toccare con mano, prendere consapevolezza in modo da liberarmi. Forse è arrivato il giorno in cui tu mi vuoi liberare da un'ubriacatura che io inconsciamente portavo con me. Ecco allora.
Ma al giorno d'oggi, per esempio in una grande città come Torino, sono tutti ubriachi, no?
Siamo,
cioè,
d'accordo.
Quindi noi abitiamo, cioè io passo le mie 8 ore in una città come Torino in cui sono sempre tutti ubriachi intorno a me. Non posso arrivare a pensare che io sono continuamente fuori posto con Dio. Cioè, ha capito? Cioè,
sì,
lei ha detto
sì, ho capito.
È lo specchio di quello che abbiamo noi dentro.
Sì, sì,
però non mi sembra neanche giusto, perché, cioè, in fondo il mondo è fatto nella maggior parte di ubriachi, no? Diciamo,
sì.
Quindi noi viviamo in questo mondo. Allora noi siamo sempre non in sintonia con Dio.
Ma può darsi benissimo, perché non possiamo. E perché
ma
non possiamo
mettere in sintonia con Dio?
Perché
vediamo,
non possiamo mettere
in questo mondo?
No, ma un momento, questo mondo non è fatto soltanto. Vabbè, se partiamo dal principio, tutti sono ubriachi, però in questo mondo c'è anche il Cristo. Cristo non è un ubriaco, ad esempio. E in questo mondo c'è anche una Vergine, la Vergine non è ubriaca. Ci sono dei santi, e non è. Quindi mi spiego. C'è una cosa e l'altra, sono tante sono le lezioni di Dio. Ecco, dobbiamo stare attenti a quelle lezioni con le quali Dio ci sorprende, ci fa toccare con mano. Ma certo, se il Signore mi mette in una città di ubriachi, devo riflettere molto, perché sono lezioni che Dio mi presenta. O non crediamo che Dio è colui che opera in tutto, oppure crediamo che Dio è colui che opera in tutto. Se Dio è colui che opera in tutto, allora dobbiamo stare attenti, ma in tutto parla con me o non parla con me? Se Dio in tutto parla con me, allora la lezione è per me. Allora, ecco, allora cosa mi vuoi dire? Perché mi presenti questo? Capito? Ora, fondo a fondo c'è sempre dell'ubriacatura con noi. Fintanto che non arriviamo alle vite eterne, noi siamo sempre gli ubriachi. Poco o tanto siamo sempre gli ubriachi. Si tratta soltanto di cogliere la finezza della lezione di Dio. Dio va sempre in profondità. Ecco, guai se qualcuno di noi si dice, ma io non mi ubriaco più. Mi spiego. poco tanto siamo sempre, ci ubriachiamo, mi spiego, di televisione, ci ubriachiamo di parole di uomini, ci ubriachiamo di amicizie, ci ubriachiamo di tante cose, capito? Ecco, e anche drogati. E fin tanto che non arriviamo, ecco, a quel rapporto, e Dio però lavora con pazienza con noi, capito? Non dobbiamo quindi stupirci se talvolta riceviamo delle lezioni dure, però, come dico, mentre si dà delle lezioni dure, si dà anche delle lezioni buone, di misericordia, di bontà, capito? Ecco, non è, Dio non è uno che bastona, ecco, Dio non è uno che castiga, ecco, Dio è un maestro buono, è un padre. Ecco, abbiamo la lezione del Vangelo di oggi, del figlio del prodigo, noi chiamiamo il figlio del prodigo, ma è la parola del padre, ecco, di una bontà immensa, enorme, e con una pazienza enorme verso il figlio del prodigo. Anche noi, se fossimo padri, se avessimo un figlio, dice, dammi la mia parte. Ma lo prenderemo a calci, te di dietro, ti prendi per conto tuo, capisci? Quale parte vuoi pretendere? E invece noi divide la sua parte, guarda. Poi quando l'altro ritorna e lo abbraccia, cioè, davanti, non soltanto lo tratta come servo, ma addirittura lo inserisce come figlio, si tratta, fa festa, guarda. Il figlio maggiore, cioè, davanti, capisci, l'altro che fa le bizze perché non vuole più entrare, e allora il padre con pazienza ritorna, ma guarda che bisogna far festa, ecco, questo dialogo, questa pazienza. Dio sta operando così, ecco, per farci crescere, perché noi magari ci crediamo nella dimora del padre, e siamo dei centri di egoismo, ecco, e non vediamo e non partecipiamo magari dell'amore che ha il padre verso, ecco, perché era morto e risuscitato, bisogna far festa. È soltanto con Dio che noi impariamo le grandi lezioni d'amore, e quindi veniamo liberati dal, soprattutto dal pensiero del nostro io. Ora, il grande centro di ubriacatura è il pensiero del nostro io. E fin tanto che noi, in tutte le cose, partiamo da questo principio, il pensiero del mio io, ma noi siamo degli ubriachi solenni. Però Dio non ce lo schiaffa proprio lì così, capisci? No, con pazienza, ecco, ci fa maturare, e poco a volta, forse quando arriva, dico, ma guarda, guarda come ero ubriaco, e non mi rendevo conto. Perché in principio era il verbo. Io come principio devo partire da Dio, non devo partire dal mio io. Se parto dal mio io, semino già l'ubriacatura. Quindi il principio della mia vita non è essere capito io, finalmente è capire. E capire Lui. Quindi io devo essere un'apertura, una dedizione a capire Dio, non pretendere di essere capito. È chiaro? Perché altrimenti parto dal mio io, e allora questo mio io è un centro di ubriacatura, e mi sfasa completamente. Ora se noi andiamo a guardare, ma se ne parliamo di Dio, e di Dio non sono capace di dire niente, capito? Ma parlami un po' di te, ma devo tenere da raccontare, vede? Allora vuol dire che noi siamo pieni di tanto, ubriaco. Fatti l'ubriaco è uno che parla tanto, vediamo, e noi siamo così, siamo pieni di noi stessi, abbiamo tante cose da raccontare, ma di noi, di Dio, non siamo capaci di raccontare niente. Vuol dire che sei stato poco con Dio, fossi stato tanto con Dio avresti tante cose da raccontare, e non avresti niente da raccontare di te stesso, perché saresti stato un contemplatore delle opere di Dio, della gloria di Dio, e allora parleresti della gloria di Dio. Invece di Dio non siamo capaci, ecco, e quello denota la nostra ubriacatura. Parliamo tanto di noi e poco di Dio. E fin tanto che parliamo tanto di noi vuol dire che siamo ubriachi. E allora è giusto trovarsi in città di ubriachi, capito? Che la nostra anima è una città di ubriachi.
Se incontriamo incontriamo con un ubriaco, e se ci incontriamo con un santo.
Cioè, va bene, anche quella è lezione che Dio ci dà. Sono esempi che magari ci mette. Ma no! No, ma un momento. Le lezioni negative prendiamo su di noi. Le lezioni positive è stimolo, sollecitazione di Dio che dice cresci, capito? E capito? Perché, come dico, Dio non ci. Dio non ci mette soltanto, vero, dei fatti davanti a noi. Ho detto che sono sempre due le lezioni che Dio ci dà, capisci? Da una parte mette lo specchio di quello che siamo noi, dall'altro ci mette quello che Lui è, cioè la meta a cui dobbiamo tendere, perché altrimenti ci siamo stati giudicati. Se io trovo soltanto l'ubriaco e stoppo, dico, sono un ubriaco, ma sono anche un delinquente, sono un assassino, cioè, capite, perché Dio mi prende e sono giudicato, è finito. Guai se Dio operasse soltanto così. Dio mi presenta questo, mi presenta anche la salvezza. Per cui dice, tu sei un traccio staccato, però io ti dico, ecco questo. Per io ti presento, però la vita e la morte, ti do la vita e la morte in tue mani, però io ti dico, segli la vita. Vede, quindi abbiamo la parola di Dio, Quindi Dio ci mette davanti lo specchio, però ci parla, abbiamo la parola di Dio, capito? Che ci stimola, che ci dice, però tu, ecco. E se noi ascoltiamo la parola di Dio, non scegliamo mica la morte, scegliamo la vita, capisci? Ora, teniamo sempre presente che Dio non opera per giudicarci, ma per salvarci. Ora, salvarci vuol dire prenderci come siamo e portarci dove Lui è. Quindi sono due i termini che Lui ci presenta. Infatti tutta la creazione, vero? Ogni creazione, ogni fatto che avviene, ha sempre due facce. Noi generalmente ci fermiamo alla prima faccia. Ecco, la faccia è l'apparenza, quello che vediamo. La seconda faccia è l'eternità. Ogni cosa è un messaggio di eternità. Noi non lo cogliamo il messaggio di eternità, noi cogliamo soltanto il messaggio, capito, orizzontale. Quindi sono sempre due gli aspetti di ogni parola. Quindi c'è la parola rivolta a me e dice quello che sono io. E in quella stessa parola mi si dice quello che è Dio. Adesso porto gli estremi, eh? Per cui, dicendo quello che è Dio, mi sollecita, prendendomi da quello che sono io, per portarmi a quello. Ecco per cui, quando il Signore mi ha fatto carico umano, che io sono niente, questo niente, dico, è già grazia. Perché nel niente c'è già la presenza del tutto. Altrimenti io non toccherei con mano il mio niente. Quindi, beati i poveri. Perché? Ma perché il povero, se scopre la sua povertà, è perché è presente la ricchezza. Capito? La ricchezza dello spirito, la gente non scopre questo, quindi ci sono i due termini da tenere presenti. Perché dico Dio non opera per giudicare, quando operasse per giudicare ci fa vedere un termine solo, sei così, chiuso e non hai salvezza. Ma siccome Lui opera per salvarsi, mi fa vedere quello che sono e quello che Lui vuole che io sia, e me ne offre la possibilità. Ah Signore, ti ringrazio infinitamente dalla mia porta.
Ma che poi se noi ragioniamo, cioè anche... per raggiungere una cosa terrena, no? Ipotizziamo una laurea. Per raggiungere una laurea bisogna studiare 5 anni, non si può ottenere in un anno. Tanto più figuriamoci la conoscenza di
ma
Dio.
Ma pensi che cosa capisci? Infatti il Signore dice con pazienza, con la pazienza.
Io volevo riferirmi alla parola di lacerazione che avviene in tutti noi.
Sì.
Quando ci accorgiamo, magari crediamo di aver pregato, di sentire il Signore, poi. Insomma, ci accorgiamo che invece non è così. Cioè, secondo me bisogna mettere veramente su due o tre punti che se uno non li chiarisce bene rischia di camminare tutta la vita e poi ti giri indietro e crescono. È 10 anni che cammino, ma su monare, perché non ci siamo, senti che sei lontano da là. Cioè, secondo me il rapporto con il Signore è un rapporto di estrema umiltà, cioè in quanto è un rapporto di estrema umiltà, cioè io devo credere che io non sono niente, Lui è tutto, ma non devo solo dire la parola, devo veramente fare chiarezza su questo punto, altrimenti non riesco a camminare, cioè se io lo dico solo così, poi allora metto l'ora di preghiera al giorno, prego, e quando mi alzo mi accorgo che per 40 minuti ho pensato ad altro.
Ho recitato, non ho pregato.
Se io invece faccio chiarezza su questi punti qui, cioè dico, io veramente sono niente, e Lui è tutto. E partiamo da questo punto.
Punto, ma il termine chiarezza vuol dire capire.
Capire. Cercare di capire.
Bisogna capire. Ecco, perché Dio vuole che i suoi figli siano dei figli consapevoli. Dio vuole essere consapevole. Dio non vuole, lo schiavo è inconsapevole, capito? Allora lo schiavo recita tante cose, quanto, capito? Ubbidisce ciecamente. Dio vuole dei figli consapevoli, non vuole degli schiavi. La consapevolezza è capire, è assimilare. Ecco per cui di così, vero? Bisogna impegnarci a capire le parole, perché è attraverso le parole che ci fa crescere, capito? E non soltanto, aspettate che noi ci limitiamo a recitare, certamente ci accorgiamo che tiriamo fuori a vuoto, perché mentre io recito il mio pensiero va, e per quello dico i tanti credono di pregare e poi non pregano un cavolo di niente. Vi spiego perché il Signore non osserva mica le parole o i gesti che noi facciamo nella preghiera, mi spiego, ma osserva dove abbiamo il pensiero, Lui osserva il cuore. È lì dove si vede la vera preghiera. A che cosa stai pensando tu? Ecco, stai pensando a me? Cerchi di conoscere me, allora tu preghi, qualunque cosa tu faccia. Ma se tu invece sei in atteggiamento di preghiera, dici anche tante parole di preghiera, ma il tuo pensiero pensa le cose del mondo, tu preghi le cose del mondo, guardi il prego, dove il tuo sguardo, lì è la tua preghiera, il tuo sguardo col pensiero, mi spiego? Quindi dove il tuo pensiero, lì è la tua preghiera.
Però già lo sforzo di... cercare di entrare in sintonia col pensiero di Dio, anche se non ci riesci, no? magari, non so, dedicare un certo tempo alla preghiera, e anche se non riesce a essere col pensiero con Dio, la volontà di volerlo fare, di riuscire a farlo, già quello è un
po'. È positivo, senz'altro è positivo, si capisce, è positivo, è desiderio, non è desiderio. Nello stesso tempo uno scopre la sua povertà, eccetera, però ecco, lì si matura, ecco, che cosa devo fare per poter realizzare, perché voglio una cosa e non ci riesco. Ecco, e questo scoprire la povertà, questa è la frattura, no? Per cui non vorrebbe, ma non ce la fa. Ecco, che cosa? È lì che a poco volte il Signore ci fa capire, vedi, ti manca questo. Ecco, cerca di approfondire, cerca di scavare. Quando più tu scavi, tanto più ti accorgerai che il tuo pensiero si ferma là dove vuoi tu. Attualmente la tua anima non è nelle tue mani, è nelle mani di tutti gli altri, ma non è nelle tue. Per cui quando tu vuoi fermare la tua anima in questo, zaccate, la tua anima ce l'hanno tutti gli altri in balia, ma tu no. Hai capito? Ecco, questo è il simbolo, è segno, perché ho fatto l'esempio la domenica, era che la nostra anima è un po' come una casa abitata, lasciamo entrare degli inquilini, poi dopo non riusciamo più a farli fuori. Ecco, succede questo, stai attento a quello che lasci entrare, perché dopo non sei più padrone. Ora, il problema è stato lì, cercare di rendersi conto, prima di tutto, che noi non siamo i padri della nostra anima e che soltanto quanto più noi approfondiamo le cose di Dio, tanto più Dio diventa il padrone della nostra anima. Ora che Lui abita, ecco io in voi, quanto più Dio abita la nostra anima, tanto più allora diventiamo capaci di dimorare. Allora mi accorgo che se mi fermo a pensare a Dio, ecco, resto col pensiero con Dio. Non solo, ma addirittura restiamo sorpresi che più delle volte il Signore ci sorprende, ecco, col suo pensiero, perché lì a un certo punto capiamo che non siamo noi che pensiamo a Dio, ma è Lui che ci convoca alla sua presenza, è Lui che ci fa pensare, che ci chiama, capite? Che ci chiama per noi. Chiaro? Ida? Dica tutto quello che ha scritto.
No. Sto pensando, no, qui, come dice Kilman, lei è lui che ha molto senso, che così il Signore ci ha fatto proprio un grande dono, perché mi ricorda quando anche nel Vangelo di Matteo dice dove il tuo tesoro non è il tuo cuore, no? È una frase che a me ha colpito, perché in fondo parlando anche con tante altre ragazze della mia età, no? Cioè, non hanno ricevuto i doni che in fondo ho ricevuto io, devo proprio ammettere che hanno ricevuto tanti doni. E appunto volevo chiedere questo, no? Il fatto che il Signore parla con tutti, cioè, però perché loro non hanno avuto questo? Cioè, non so, a me sembra un dono grandissimo, no? Più magari della famiglia, più tutto il resto. E perché loro, in quanto siamo anche noi, ricordo un po' che non permettiamo loro di andare a questo.
Sì. Ma è un po' il problema, dico, perché nel mondo ci sono i sani e i malati, perché ci sono i ricchi, perché ci sono i poveri, capisci, questo quanto, no? E penso perché il Signore crea attorno a noi anche occasioni di amore. Mi spiego. Noi non siamo fatti soltanto di ascolto, siamo fatti anche di parola, di bocca. Perché? Noi ascoltiamo con l'orecchio, ma abbiamo anche la lingua per parlare, perché che quando uno è sordo non riesce nemmeno a esprimersi. Però. Così come, non so, a scuola non siamo fatti soltanto di ascolto, ma anche di esercizio. Perché? Ecco, allora, Dio dà a noi i doni, ma noi non siamo fatti soltanto di ricezione. Anzi, la vera vita incomincia quando incominciamo a donare. Noi siamo fatti, hai capito, di dedizione. Dedizione verso Dio e dedizione verso gli altri. Perché? Perché proprio nella misura in cui doniamo, ma ovviamente per donare, bisogna avere occasioni, bisogna che Dio ci offra occasioni da donare. Ma donando, cosa facciamo? Facciamo l'esercizio. Attraverso cui? Il banco di prova. Proviamo se effettivamente abbiamo ricevuto bene. Mi spiego? Per cui Dio dà i doni e poi ci offre l'occasione di fare questi doni affinché noi possiamo possedere i doni che Lui ci dà. Altrimenti li perdiamo, perché le cose diventano nostre nella misura in cui non le riceviamo, ma in cui le facciamo. Mi spiego? Non basta sentire la parola, La parola va fatta. Va fatta essenzialmente nei riguardi di Dio. Però il più delle volte noi, vero, siamo soltanto dei ricevitori e non siamo capaci a fare la parola. Allora Dio ci mette il banco di prova, che sono i nostri fratelli. Allora ecco perché molte volte mi mette attorno dei fratelli, mi spiego, oh, che hanno bisogno di qualche cosa, non fosse altro che, non so, di una parola, che di un dono che lui mi ha dato, hanno bisogno di quello. Per cui magari Dio mi dà le 1000 lire e poi mi manda l'altro che ha bisogno delle 1000 lire. Ma dico, allora perché mi hai mandato? E te l'ho mandato perché tu facessi, ecco, attraverso il colmamento di questo, ecco, diventassi, seminassi l'amore. Ma seminando l'amore possiedi l'amore, perché noi possediamo veramente, sono nella misura in cui doniamo, che è espressione del vero rapporto con Dio. Cioè noi entriamo veramente in un rapporto con Dio, in vita con Dio, non nella misura in cui riceviamo da Dio, perché anche Satana riceve tutto da Dio, mi spiego, ma nella misura in cui doniamo, ci doniamo a Dio. È chiaro? Allora, queste sono tutte opere che Dio ci mette d'attorno, occasioni, affinché noi abbiamo a fare quello che abbiamo ricevuto, per possederlo, veramente.
Allora sarebbe sbagliato pensare che il nostro cuore non deve essere nell'uscire, ma nel conoscere. Cioè, per dire, no? Anche lui prima diceva, quando io non riesco così, mi propongo qualcosa, non riesco a farlo, no? Il mio cuore deve essere nel riuscire a fare quella cosa lì, no? Ma sempre nel conoscere Dio in tutte le cose. Allora, mi sembra un po' una contraddizione con quello che diceva lei. Perché in fondo è anche importante riuscire, cioè riuscire nel senso di donare.
Sì, ma quel donare lì è proprio per possedere la conoscenza. È conoscenza. Capito? Si colma, perché Dio... L'esercizio che fa in classe, perché fa in classe? Per possedere quella regola che è stata annunciata. Perché la cosa va... Ecco per cui Dio addirittura a un certo momento si offre ad essere generato da noi. La verità va fatta in noi, dentro di noi. Ecco per cui Dio è tanto silenzioso, capisci? Ecco perché aspetta proprio da noi, ecco, capito? Perché soltanto facendo noi ci rendiamo conto, ecco, prendiamo consapevolezza di ciò che egli è. Capito? E quindi è un processo di conoscenza. Non so, non, certamente non è il riuscire come teniamo noi, mi spiego. Io cerco di lanciare la palla, non so, a 100 metri, se sono riuscito o non riuscito, non sta lì, sia ben chiaro, eh. E siamo in questo processo di conoscenza nei riguardi di Dio. Per rendersi ben conto di, ecco, allora Dio ci offre, vedi, tu ti credevi, guarda, sperimentati. Ah Signore, io credevo già di averti conosciuto, invece no, perché qui ho fallito di fronte alla prova. Allora vuol dire che c'è il difetto di conoscenza in te. Perché noi ci illudiamo di conoscere, noi ci illudiamo di capire, ma il bambino crede già di aver capito tutto il mondo, capite? Crede di fare, non so, di fare 500 km, capite? Eccetera, e ci sta fermo. Ecco, noi ci illudiamo, capite? Nel pensiero nostro io. E allora mi crede che, ah, questo l'ho capito, adesso sono sicuro. E il Signore ci mette la prova, con un fratello, eccetera. Fallimento in pieno.
Però ci mette,
ecco, difetto di conoscenza. Ritorna nel silenzio.
Ci mette alla prova. Noi magari questa prova riusciamo a superarla grazie a lui sempre.
Sì.
Siamo aumentati nella sua conoscenza, però la volta dopo non la superiamo più. Non sì. È la nostra conoscenza è diminuita, la nostra fede è diminuita. Cosa è successo?
Non siamo rimasti? Non siamo rimasti? Ora, non si rimane, ora, per rimanere, ecco, non è che non c'è stabilità con Dio, eh? Con Dio è un cammino crescente, perché Dio è un infinito.
Fino alla stabilità.
Ecco, sì, ma allora abbiamo la vita eterna, il paradiso, no? Capito? Ecco, fino a formare una cosa sola. Dio è un cammino crescente, perché è un infinito. E noi più delle volte magari, giustamente che dicevo, no? Sono riuscito, adesso mi siedo sulla poltrona. 5 minuti dopo, fallimento. Ma Signore, un momentino fa, ti sei seduto, ti sei dimenticato di me. Capito? E non ti accorgi che invece devi crescere. Sì, appunto, la lezione appunto è giusto come la lezione è. Pietro, beato te perché non la carne e il sangue, ma il Padre mio te l'ha dato. 5 minuti dopo sei un demonio. 5 minuti dopo. Quello per dire. Pietro che dice: Signore, io sono con te fino alla morte. Alla morte? Dice, questa notte stessa, prima che Calocante mi aveva già tradito tre volte. Ed era Pietro, quindi immaginiamoci. Eppure tutto questo, non per condannare, capito? Ma per dire abbi fede e abbi pazienza.
È una cosa di grande aiuto, certo.
Ma certo,
non dobbiamo prendere anche i fatti negativi, come cioè, non dobbiamo lasciarci intristire da queste cose,
no.
Ci dobbiamo lasciarle approfondire dentro di noi proprio per.
Tutto,
per capire,
tutto è opera d'amore, di misericordia di un padre, Dio, è opera d'amore. Quindi in tutte le cose noi dobbiamo vedere non l'umiliazione nostra, perché allora vuol dire che noi siamo presi al pesce del nostro Dio. Noi dobbiamo vedere, cerca sempre, ecco lì l'approfondimento, no? Cerca sempre di capire la lezione positiva che Dio mi vuole dare attraverso questo. L'amore, capito, che lui mi rivela attraverso questo.
Perché in fondo Dio è sempre positivo.
Dio è sempre positivo, capito? Gina.
Ma l'argomento di stasera mi pare che sia di coraggio.
Perché... Tutto è sempre di coraggio, Gina, non mi dico esatto l'argomento di stasera, mi scoraggia.
È più chiaro che di parole divine riceviamo, ce ne dà tanto, ci dà il cibo. Però a un certo punto ha detto che a volte il cibo ci ingrossica.
Che?
E poi che succede
questo? Ci inquina, ci intossica. Ci
ha mangiato 5 kg di polenta.
Quando mangia le bignole, si avvelena con le bignole, lo stesso.
Ma la polenta è meno inquinante. Però 5 kg a base.
Ah, beh, sì, no, certo. Allora, comunque, vede, il cibo è sempre proporzionato alla capacità della creatura. Vede, lei è ad un gatto, dà il cibo adeguato al gatto, il bue dà il cibo adeguato al bue, capisci? Ecco, e Dio proporziona il cibo a relazione, ha capito, alle nostre capacità. Però noi dobbiamo essere attenti ad assimilare, a mangiare, eccetera, questo cibo qui. Poi noi invece, certamente, magari, ecco, non mangiamo il cibo che lui ci dà e andiamo alla ricerca di altro cibo che vogliamo noi, certo, capito? Ecco, allora... creiamo i pasticetti, eh? Capito? Allora ci intossichiamo, ci avveleniamo, eccetera quanto, facciamo digestione, eccetera quanto. Cioè, dobbiamo imparare a vivere pensati da Dio, perché siamo nella realtà pensati da Dio. Capito? Quindi dobbiamo vivere nella consapevolezza che l'iniziativa viene da Dio e non da noi. Stare molto attenti a quello che parte dall'iniziativa nostra. Perché tutto quello che parte dall'iniziativa nostra ci porta al fallimento, ci porta alle indigestioni, ci porta, capisci, eccetera, agli inquinamenti, ci porta alle dispersioni, eccetera, anche quello che parte dalle nostre iniziative. L'iniziativa deve sempre, noi dobbiamo vivere nell'iniziativa di Dio. I figli di Dio non fanno niente se non lo vedono fare il Padre. Allora siamo a posto, capito? Allora stai tranquillo che non fai indigestione, capito? E non si inquini. Ne si vede, ma bisogna imparare a vivere, capito, nell'iniziativa di Dio e stare molto attenti alle iniziative nostre. È chiaro lì? O no? Ah. Termino qui. Sì, 2 minuti di silenzio.
No, posso dire la parola.
Più quello che danno è la possibilità di dimorare e il capire. Prendi ben conto di questo, no? Tiziana, pensiero?
No, mi ha colpito quello che ha detto, cioè donare per possedere.
Sì.
È un po' la legge dell'amore di Cristo.
Certo. Cioè,
essere sconfitto per vincere.
Sì, sì.
Però come al solito lo capisco così a livello di concetto, però finché non mi è entrato dentro...
Ah beh, certo. Ma con pazienza entra anche dentro. Piero?
Non fare mai affidamento sulla nostra...
Ah beh, certo.
Sulla nostra forza, sul nostro pensiero,
sì. Comandare, sì.
Averlo ben presente.
Sì.
Si rischia di camminare in
una strada
sbagliata.
Certo. Pino?
non so, io in questi tempi sto un po' vivendo di rendita su una cosa che credo di aver capito abbastanza bene, ed è questa, che il male è dentro di noi. Tutte le prove che noi poi abbiamo, anche quando, e specialmente quando le sbagliamo, sono doni di Dio, perché il male era già precedente in noi. Se non avessimo la prova a farci vedere l'errore, la non riuscita secondo il suo pensiero, noi continueremo ad andare avanti tranquillamente così. Invece proprio quando ci arriva la prova ed è negativa, sì, magari subito avviene lo scoraggiamento, ma sono di nuovo, eccetera. Poi invece dici grazie
mille. Grazie.
Perché realmente è una verità. È una cosa di cui sono convinto che è così. A cosa servirebbe quello sbagliare, quel disperarti, se invece tu lo volti nel pensiero di Dio e dici, ma Dio è vero che vuol salvarmi. Questo me lo fa vedere davanti agli occhi in tutti i momenti, proprio perché me ne renda conto.
Vuol dire che ha conosciuto.
La mia miseria, però capisco anche il suo grande amore. E ho anche capito, credo di aver capito un'altra cosa, che solo quando avrò conosciuto in pieno il suo amore, io sarò in grado di amarlo in modo bene.
Pensare alle iniziative.
Sì.
Perché la vita...
Si resta bruciati nel frattempo. Ida.
E quanto sia importante proprio ringraziare tutti i giovani e tanti doni che
facciamo. Sì.
Ma io come al solito chiedo sempre la sapienza per riuscire a essere di più con lui durante la giornata,
sì.
Con lui in modo positivo.
Certo. Certo. Amari, leggiamo.
Cercare di stare il fatto di conoscenza, di conoscere.
Sì.
Perché il Signore ci osserva in pensiero.
Sì.
Non direi di non riportare, ma gli avvenimenti magari anche umilianti a quello che chiamiamo troppe volte.
Ah, beh, sì, sì. Non bisogna fermarsi.
Ecco, qui c'è riportare anche queste cose.
Cercare sempre di vedere la lezione positiva, dico, no? Ecco, quindi sempre cercare, non mai riferire al nostro io, al nostro io, capito? Presentarci umiliati, perché Dio non opera mica per umiliarsi, capito? Siamo noi nel presente nostro io, allora che magari ci umiliamo. Cioè. No, cercare sempre di vedere attraverso tutte le lezioni che Dio ci dà, anche quelle negative, che cosa, ecco, di positivo lui ci vuole presentare. Ecco, capito? Di vivo, di vita, di se stesso, quello che è molto bene. Basta uno?
Sì. Gesù ci dice: io sono la vita e voi tranci. C'è questo rapporto di dipendenza, non avere consapevolezza di essere trancio, che vivo solo se dipendo, se sono legato a lui.
Quello è fondamentale, il rapporto di dipendenza è fondamentale.
Sì, allora se c'è questa dipendenza c'è anche questo frutto di conoscenza. Mm-hmm. C'è questo rapporto di cui parliamo la domenica, il rapporto di dipendenza e il rapporto di intelligenza che devono sempre essere uniti.
Certo.
Perché se manca uno, siamo già spasati.
Sì,
uno dei due.
D'accordo.
Grazie.
Sabato 5 dicembre 1987, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 5, presso casa di preghiera, ciclo B.
Versetto 5. Io sono la vite, voi i tranci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questi porta abbondanti frutti, perché senza di me nulla potete fare. Nino?
Ma in altra parte dice: l'uomo si nutre di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Qui in pratica dice: voi siete la fame e io sono il pane per la vostra fame. chi rimane nelle mie parole e io in lui, noi rimaniamo nelle sue parole, se le sue parole le abbiamo interiorizzate nel pensiero di Dio in noi. Ecco che allora lui rimane in noi.
Sì, bisogna precisare cosa vuol dire interiorizzare.
Interiorizzare vuol dire riportare dentro, approfondirle, meditarle.
Vuol dire fare le nostre intenzioni.
Sì.
Fare le nostre intenzioni.
Sì.
Noi interiorizziamo.
Superare l'intenzione del nostro io, sì, nella sua intenzione.
Sì.
Che rimane in me porta molto frutto, perché senza di me fate niente.
Certo. Franco.
Sì, versetto primo. Sembra. È che più o meno dice lo stesso concetto del versetto. E come, cioè, fa pensare a far rimanere in Gesù, cioè per incontrare la parola di Gesù stesso è necessario l'interesse per conoscere il Padre. Di qui poi allora si vede l'utilità del parlare di Cristo a questo fine, e questo ci porta al frutto, la sua parola, grazie allo Spirito.
Ci porta alla conoscenza, per cui senza di lui noi non possiamo conoscere. La conoscenza è il dono di Dio, la vita eterna è il dono di Dio. Dio si conosce tanto in Dio e per mezzo di Dio. Per cui ci vuole questo raccoglimento. Ora, siccome Dio non si confonde con nessuna creatura, con nessuna cosa, tutte le creature, tutte le cose sono segni di Dio, ma non sono Dio, eh? Capito? Quindi Dio, per cui tutte le creature ci annunciano Dio, ma non ce lo fanno conoscere. Non è che io, conoscendo la natura, mi spiego, o approfondendo le scienze, io conosca Dio. No, non lo conosco. Tutta la creazione, tutte le creature mi dicono, mi annunciano che esiste un creatore. Ma poi io devo alzare gli occhi dalla creazione al creatore, se voglio conoscere il creatore. Il creatore si conosce tanto nel creatore, Dio si conosce tanto in Dio, la luce viene solo dalla luce, come la vita viene dalla vita.
E anche la creazione, le scienze le conoscerò.
Si capisce. Da Dio allora ho la sapienza, che è diversa dalla scienza, perché la scienza ha come punto di riferimento il pensiero dell'io, sono io che tocco, sono io che sperimento, Invece la sapienza discende da Dio, per cui le cose sono perché Dio è così, perché le conosco nel fine di Dio, allora qui c'è la sapienza. D'accordo? Guido.
Questo porta molto frutto, di che frutto? C'è cioè frutto.
È un molto perché è infinito. Conoscenza di Dio che è infinita, una conoscenza infinita, mi spiego, che essendo infinita è appunto quel molto, capisci? Che va in crescendo, eh? L'infinito è crescendo, che conduce noi di luce in luce, sempre più a fondo, che viene a conoscere di Dio.
Se non dimoriamo nel Signore, possiamo essere paragonati a dei burattini che vogliono andare a aspettarlo senza essere guidati.
Sì, certo, noi senza Dio, noi siamo in balia di tutto e di tutti. Noi magari ci vantiamo di essere liberi, ma noi siamo schiavi della figura, schiavi della società, schiavi di quello che dicono gli altri, schiavi dei nostri bisogni, ma siamo schiavi di tutto e di tutti. E tutto ci disperde. Con Dio invece c'è il superamento di tutto. Allora nella conoscenza di Dio lì si acquisisce la vera libertà. È un errore dire l'uomo è libero, l'uomo non è libero. L'uomo attinge la sua libertà soltanto nella conoscenza di Dio, nella conoscenza della verità. Conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Che adesso siete schiavi. Schiavi di quello che dicono gli altri, schiavi dei vostri bisogni, schiavi del mondo, schiavi di tutto. Quindi portati. Per cui la nostra vita non è più un vivere, ma è soltanto un reagire a degli stimoli. Ma non è più un vivere. Chi invece cerca Dio vive veramente, mi spiego, perché ha un suo fine, il fine personale, quello della conoscenza.
Per le cose noi siamo ben convinti, cioè che Dio ci ama, non può vivere se non è tragico, non può vivere se è staccato.
Certo.
Però è prendere coscienza che noi siamo creati per essere un tutt'uno con Cristo.
E la parola di Dio ce lo dice.
E rischio così di crederci, non so.
Perché il peccato incomincia quando noi prendiamo coscienza dell'io, come prendiamo coscienza del filo d'erba, mi spiego? Ora, il filo d'erba è evidente, non sono io che lo faccio, ma quando prendo coscienza io sono, è qui che comincia la tragedia, perché mi fermo qui, comincio ad essere io a parlare, io a pensare, io ad agire, io a vivere, è lì. Per cui io divento un posto di blocco che ti impedisce di andare avanti, ti impedisce di camminare verso la conoscenza di Dio. Invece l'io va superato come ho superato il filo d'erba, come ho superato tutta la creazione, perché come io sono tenuto a cercare il pensiero di Dio nel filo d'erba, nella creazione, perché tutto è opera di Dio, non è opera mia, a molto maggior ragione io sono tenuto a cercare il pensiero di Dio nel pensiero del mio io. Per cui anche il pensiero del mio io è un filo d'erba. Ha stato di assoluto, ma è un filo d'erba. E allora qui devo cercare anche il pensiero di Dio.
Questo passaggio ce lo fa fare la parola di Dio.
È la parola di Dio.
Illumina,
che arriva nel nostro posto di blocco, dove noi siamo bloccati, fermi, per cui giriamo tutto attorno al nostro io, e lì cerca di farci uscire da questo posto di blocco, per rimetterci in cammino.
Da interiorizzare, non voglio fare la nostra intenzione. Quindi ogni parola che viene ascoltata, che
perché vedi, c'è il mondo esterno che arriva a noi senza di noi. Il mondo interno, ovvero... invece quello che non si forma senza di noi, capito? Ecco, allora qui abbiamo l'interiorizzazione. L'interiorizzazione in quanto cosa c'è in noi? E c'è la persona, abbiamo detto domenica, è caratterizzata dall'intenzione, l'intenzionalità, capito? Allora le cose si interiorizzano in noi in quanto diventano la nostra intenzione. Poi si vede un albero, l'albero ad esempio, non so, ormai è passato dai miei occhi, mi spiego, però io lo porto nella mia mente, e se adesso incomincio a desiderare l'albero, lo faccio in mia intenzione. Per cui, ah, io vorrei rivedere quell'albero, cioè, adesso mi devo fare per ritrovare quell'albero. Cioè, ecco, allora l'albero diventa intenzionalità mia, ho interiorizzato l'albero, l'ho fatto in mia intenzione, comincio a vivere per questo. Capito? Ma soltanto se noi interiorizziamo Dio, capito? Quindi facciamo coincidere l'intenzione di Dio con la nostra intenzione, allora interiorizziamo Dio, allora Dio, noi diventa presente nella vita, perché noi abbiamo veramente, noi, se osserviamo, abbiamo presente ciò che noi desideriamo, la nostra intenzione. L'oggetto della nostra intenzione. Soltanto se Dio è l'oggetto della nostra intenzione, allora Dio è presente in noi. Però qui dice, no? Se io sono presente in voi, voi siete presenti a me e io in voi. Quell'io in voi, cioè lui è in noi se è oggetto della nostra intenzionalità. Quindi se diventa oggetto della nostra ricerca, oggetto del nostro pensare. Noi non potremmo pensarli se lui non fosse già presente, mi spiego. Però non è detto che noi lo facciamo a nostra intenzione. Io posso fare intenzione a qualunque altra cosa.
Perché moriamo in lui se prendiamo coscienza che lui muore in noi? E questo prendere coscienza.
Sì, però dico, questa presa di coscienza avviene in quanto noi facciamo di Dio la nostra intenzione. Lo facciamo oggetto, mi spiego, del nostro pensare. Pensiamo lui. Desideriamo lui. Cerchiamo lui. Allora, ho detto, noi ci caratterizziamo dal fatto che abbiamo presente ciò che è oggetto della nostra intenzione. Capito? Se tu parti per Cuneo, tu hai presente Cuneo, e anche lungo tutta la strada tu hai presente Cuneo nella tua mente. Se parti per Dio, tu hai presente Dio. Ecco la presenza. Capito? Ora, noi non possiamo avere presente due cose contemporaneamente. E allora c'è l'oggetto della scelta. E nella scelta noi riveliamo quello che ci sta a cuore. Ci sta a cuore Dio, ci sta a cuore altro. Noi facciamo oggetto della nostra intenzione ciò che più ci sta a cuore, dove il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, lì è la tua mente, lì il tuo pensiero, lì la tua intenzione. E il fine che noi abbiamo sempre presente, appunto, che siamo persone, come persone abbiamo sempre presente un fine. Capito? Niente? 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 Non
c'è una differenza
del
versetto prima, proprio come il Cristo e la via. Insomma, si fa come tutto è un rapporto strettamente personale, e poi mi dice qual è il mio errore e mi dà il motivo, perché da solo non possiamo fare niente. Quindi mi fa constatare effettivamente l'errore che ho fatto, che faccio, e mi motiva il fatto per cui devo stare assolutamente con me.
Il fatto poi caratterizza questo, che è un fatto essenzialmente personale, quello è molto importante, perché dico, fino a che noi viviamo di sentito dire, o magari non la fede, ma non perché, mi spiego, siamo convinti personalmente, lo constatiamo personalmente, noi diremo a vuoto, Il rapporto con Dio è un rapporto d'amore, nell'amore si è sempre impegnati personalmente. Le scelte sono personali e ognuno si assume la responsabilità della sua scelta. soltanto se noi ci assumiamo la responsabilità della verità di Dio, allora noi possiamo stare con Dio, capito? Adesso no?
A me mi affascina come quando prima accennavi, cioè il fatto stesso che la scelta comporta una libertà, quindi lui ti lascia libero di essere il frutto della sua vita.
No, lui, tu sei libero solo quando Dio ti parla, perché adesso sei schiavo.
Chiaramente.
Schiavo. Soltanto quando Dio ti parla, quindi ti fa una proposta, ti offre, in quanto è lui che sta vicino a te. Quindi è la vicinanza di Dio, siccome Dio è libero, lui avvicinandosi a noi, dà a noi la possibilità, capito? Ecco, perché ci fa una proposta. Ma solo quando lui ci parla, se noi trascuriamo la sua parola e dopo vogliamo noi scegliere, non siamo più liberi di scegliere.
Certo.
Capito? Per cui la libertà di scelta avviene soltanto quando Dio parla, fa arrivare a noi la sua parola. In quel punto lì, solo in quel punto lì. In caso diverso noi cadiamo schiavi. Cioè di tutto e di tutti, d'accordo?
Dio è presente in noi, senza di noi, però noi, se non ne facciamo la nostra intenzione, annulliamo la sua presenza.
Si capisce, si capisce. Non è che l'annulliamo perché la sua presenza forma nelle tenebre. Noi non possiamo cacciare la verità. Io posso gridare, urlare da mattina a sera, 2 più 2 fa 5, ma con questo non è che io alteri la verità. Mi spiego? Cioè, la verità trascende. La verità trascende le creature, trascende lo spazio, trascende il tempo, trascende tutte le parole degli uomini. Per cui Dio non esiste perché gli uomini lo dicono. Dio esiste anche se gli uomini dicono che Dio non esiste. La verità esiste indipendentemente dall'uomo. La verità esiste indipendentemente dall'uomo. Mi spiego? Per cui non è l'uomo che possa cacciare Dio. La verità rimane. Io dico Dio non esiste, mi spiego, e come in volto dell'altra ho già il suo pensiero lì che mi tormenta. Quindi la sua presenza è in noi indipendente da noi, soltanto che se la nostra intenzione non collima con lui, noi sperimentiamo le tenebre, e ho detto prima, le tenebre sono formate dalla sua presenza, capito? Se invece la nostra intenzione collima con lui, e allora diventa l'essere presente, qui abbiamo la luce, per cui la sua presenza forma noi le tenebre, la sua presenza forma noi la luce, d'accordo? Ecco, allora nelle tenebre noi siamo schiavi, noi subiamo la sua presenza, capito? Se siamo invece in armonia con lui, quindi il nostro pensiero coincide col suo, quindi è questa coincidenza che forma la luce, capisci? Per cui la luce in noi è data, come scintilla, capisci? Dall'incontro di due poli, capito? Dal Dio che è presente in noi, dipende da noi, ma anche dal polo del nostro pensiero, capisci? Che prende contatto con lui. Lì scatta la luce. Per cui la luce viene da Dio in noi, è data come scintilla, capisci? Dall'incontro di due poli, capito? Dal Dio che è presente in noi, dipende da noi, ma anche dal polo del nostro pensiero, capisci? Che prende contatto con lui. Lì scatta la luce. Per cui la luce viene da Dio, ma in quanto da Dio c'è questa nostra mente, questa nostra intenzione che guarda lui, guardando da Dio, d'accordo?
Di me non potete fare nulla, ma in realtà Dio è sempre presente. Certo. Siamo noi che
siamo
se crediamo di poter agire Dio, anzi, senza di lui.
Dio è il presente. Infatti noi non siamo mai presenti. Noi ci andare a fondo, noi ci accorgeremo che noi viviamo di passato e di futuro, ma niente presente.
Presente.
Anche in questo momento qui che io guardo lei, io quello che vedo di lei è già passato. Sarà questione di un frazione di secondo, ma vedo il passato, perché io arrivo tardi. Mi spiego? Quindi noi viviamo di passato e di futuro. Perché? Perché Dio è il presente. Ma questo ci rivela anche una grande cosa, che quanto più noi raccogliamo in Dio, tanto più recuperiamo il passato e il futuro nel presente, e tutto diventa presente. Quindi con Dio tutto diventa presente, quindi eterno. Mi spiego? Senza Dio tutto per noi diventa passato, futuro e niente presente.
Sì, noi siamo immersi nel tempo in questo.
Capisci?
Invece se guardiamo Dio ci riprendiamo.
Ecco,
tempo.
Guardando Dio, Dio ci recupera nella sua eternità che è presenza. Perché tutto diventa presente. D'accordo?
Ma mi fa pensare ai primi versetti del Vangelo di Giovanni, il principio della
certo.
Fondamenta di tutta
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
sta la vita.
Lui è la vita, lui è la vita, la vita è la luce degli uomini. La vita è la luce, vedi come questo abbinamento vita e luce, vita e luce. Se noi cercassimo la luce, noi troveremmo la vita, e vita in sovrabbondanza. Invece noi cerchiamo la vita, capisci? Nelle cose materiali, nel mondo, nella società, nella ricchezza, e quindi naturalmente perdiamo.
Ma hai detto tu, non siamo noi che facciamo essere Dio, ma è Dio che fa, ma essere noi, ma è ci fa partecipe di quello che vuoi.
Si capisce?
Io sono una vittima dei traici, quindi Gesù ci dichiara apertamente che essendo traici già facciamo parte del traici, se non che l'uomo è talmente inclinato, cioè lui è già presente.
Cioè Dio ci ha costituiti, ci ha costituiti in ascolto di lui. Perché se noi non ci siamo costituiti in ascolto di lui non potremmo che ascoltare le parole. Qui ci ha già fatti, capisci? Sì. Però.
La nostra lontananza da lui è proprio perché siamo molto inclinati da ogni pensiero altrove, abbiamo la mente nel mondo e quindi non possiamo avvertire questa presenza. Allora mi viene in mente la necessità del tatto famoso, tacere, ascoltare, capire, cioè la necessità assoluta, perché soltanto nel silenzio possiamo avvertire dentro di noi questa presenza che già c'è e che noi non sentiamo proprio per l'inclinamento.
Certo.
Di noi.
Certo.
Prima di chiedere una cosa qui, è un po' così quello che diceva con Timoccia, no? Che se basta pensare a Dio, che lui ci assorbe nella sua eternità, cioè ci fa recuperare il passato e il futuro. E ci fa recuperare il futuro in quanto ci rivela, perché se io il futuro non lo conosco, come faccio a recuperare?
Dio non c'è il passato, non c'è il futuro, tutto è presente. Più noi ci immergiamo in Dio, più noi troviamo tutto presente.
Quindi è una conoscenza anche del futuro.
È tutto presente in Dio, non c'è il futuro Dio.
Sì,
e non c'è il passato.
No,
in Dio c'è tutto presente.
Ma se noi siamo in Dio, noi siamo il presente. Comunque riguardo questo versetto, noto di nuovo qui questa reciprocità, no? Pensare sta tutto lì il problema, arrivare a questa reciprocità, chi dimora in me e Dio in lui, come ha detto il primo versetto, ma in me che dimorare.
Sabato 28 marzo 1992, 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 5, presso casa di preghiera, ciclo C.
Versetto 5: io sono la vite e voi tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questo porta abbondanti frutti, perché senza di me fate niente.
Mira. Quindi non toccare, lui pesta, perché c'entra in testa. È una cosa così importante che non dobbiamo dire. La ribadisce diverse volte.
Nino.
Quindi, potete praticare che lui pesta, perché c'entra in testa. È una cosa così importante che non dobbiamo dimenticare. La ribadisce diverse volte. Ho detto che praticare, credo che tutti intendono.
Capito,
o fai tutto con lui o fai niente, insomma, non c'è un compromesso lì, non c'è una via di mezzo.
Non puoi piantare grano, cioè o piantare trifoglio, o l'uno o l'altro. Per quello che ti prego. Maria. Chi non è con me? Chi non è con me? Quindi non essere con lui è essere contro. In non essere con e già essere contro, definito.
Qui c'è la vita stessa che viene trasmessa, chi resta unito, cioè c'è la comunicativa, che c'è il passaggio dell'unità dell'essere
attraverso la conoscenza.
Ecco, chi offre il suo pensiero
attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza, sì. Perché se tu lo offri, tu alla conclusione trovi Dio che ti dice questo è mio, e quello ti crea la comunione, capito? Perché quello che tu credi il tuo pensiero è suo pensiero e allora il suo pensiero ti fa una cosa sola. Giovanni.
Sì, un invito proprio al pensiero, cioè a rimanere uniti col pensiero.
Certo. Ma tu resti unito con pensiero come dicevo prima, in quanto cerchi di capire, di conoscere. Se tu pensi Dio, Dio ti dice questo è il mio pensiero, questo è il mio figlio, per cui il pensiero tu porti in te è figlio di Dio, e allora quello ti crea la comunione, perché la comunione è quando tu hai un termine comune con l'altro, se non come fa l'altro è il figlio di Dio, cioè il pensiero di Dio in te.
Sì.
Ma deve essere Dio che te lo dice, perché tu
come dire, tu puoi con la patria dire io sono sporco, sono sporco, sono sporca, ma se l'altro non ti sporca tu
pensi. Ma quello che si dice ieri mattina è che lui se vuole me lo dice, ma se non vuole non lo dice.
Ah,
perché se io sto.
Ah, ho sorpreso. Stai bene, stai pure, stai bene, stai bene.
Questo è un po' difficile.
Ah, se l'altro non te lo dice, e no, perché dipende dall'altro, scusi tanto, se dipende dall'altro dipende da te.
Ma lui me lo dice, non può darsi.
Non è detto, non è detto.
E fa anche capire che tutto quello che facciamo, che non teniamo presente Dio, è tutto toccato. Non solo, ma...
Ti distrugge, ti distrugge, ti rende niente. I doni stessi di Dio, le creature stesse di Dio, ti distruggono. Il traccio staccato alla vita viene distrutto dai doni di Dio, cioè viene distrutto dal sole, dalla terra, dall'acqua, dalla pioggia, cioè viene distrutto. Mentre prima, quando eravamo in tua vita, tutto il sole, la terra, l'acqua, la pioggia, cioè, contribuivano per far vivere il traccio. Contribuivano. Quelle stesse cose adesso lo distruggono, vedi?
Pensavo anche certe fatiche,
cazzo. Ah, tutto, 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 tutto. Oh, tutto, tutto. Chi va qui? Amica? Mara? Franca?
Questo che si dice dimora in me, dimora in lui, porta abbondanti frutti. Questo abbondanti frutti sarebbe
vita eterna.
Vita eterna, pienezza di vita.
Pienezza di vita. Sovrabbondanza di vita. Sovrabbondanza di vita.
Qui usa le parole, prima la vita, il calcio, e poi più avanti nel capitolo 17, ti dico queste cose, ti dargono in se stessi la pienezza della mia gioia.
Certo, certo, certo.
E poi sempre la stessa...
Si capisce, certo.
Cosa.
Certo.
È proprio lì che lui dice, in modo elevato per portarci a quello che lui è nel Padre.
Si capisce. Cristo.
Però quando noi ci illudiamo di essere con lui, siamo contro lui.
Se ci illudiamo siamo contro, sì, perché l'illusione è del nostro Dio. Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri. E dici, quello è fuori. Se fuori vuol dire che è contro. Vuol dire che noi c'è un'opposizione, cioè c'è l'io che si contrappone. Perché l'essere con mi viene dato. Viene da lui l'essere con, hai capito? Viene da lui.
Sì, perché quando ci illudiamo è,
sì.
È perché
l'illusione,
siamo noi che
l'illusione è il prodotto l'illusione è proprio Dio.
Io faccio questo,
sì. Per cui io obbedisco tutti i comandi, eccetera, il figlio maggiore nella casa del padre, e io sempre obbedisco tutti i comandi, eccetera, e era lontanissimo dal padre, lontanissimo, perché a un certo punto non riesce nemmeno a sopportare quello che per il padre era motivo di gioia. Quindi si trova proprio opposto, ci fa capire. C'è questa illusione, ecco, l'uomo si può illudere, ecco, no? Proietto. No? Ascolti.
Sì, prima aveva detto rimanete in me e io in voi, adesso dice colui che rimane in me e nel quale io rimando. E questo casomai non avessimo capito che era rapporto personale.
Certo. Un'importanza nuova a quello rimanere, però quel rimanere, lui già nella prima parabola te l'aveva detto che cosa consiste rimanere, perché dice la parola viene seminata su tutti i terreni, ma se uno non pone mente perde la parola, non rimane la parola, lui viene portato via dal demonio, pone mente, quindi tu rimani quando poni mente, capisci? E poni mente per essere che cerchi di capire da Dio il significato della parola.
Senza di me non potete fare nulla. Proprio tocchiamo con mano continuamente che ogni parola che diciamo lontani da Dio ci rende schiavi perché continua a girarci nella testa.
Certo.
E anche qualsiasi cosa che facciamo senza tenere conto di Lui è lo stesso.
Certo. Che lui c'è niente.
Sì.
Se noi ci riduciamo niente, pensando senza tenere presente Lui, non ci riduciamo niente. Sì. Sì.
E richiamare l'argomento di domenica, senza di me fate nulla, e la scienza che
e toccate con mano nulla.
Sta toccando con mano nulla, arriva a dire che la materia non esiste.
Sì, toccare con mano nulla.
Sì, qui c'è scritto colui che rimane in me e nel quale io rimango.
Sì.
Ecco, è questo nel quale io rimango che non mi è ben chiaro, perché lui è sempre in noi. Come fa a dire nel quale io rimango?
Ma lo dice perché colui che rimane in lui lo sa.
Ma non l'ha sperimentato, si accorga che...
Cioè, non lo sa, se rimane, se tu rimani in Dio, tu sai, conosci che Dio è in te. Se tu non rimani in Dio, tu non con lui è, ma tu non lo sai. E dico, è il miliardo di prima, no?
Sì, sì, sì.
Il miliardo di prima.
Sì, l'importanza di questo dimorare, prima dice rimanere e dimorare, sono sfumature diverse però...
Maestro, dove abiti? Cioè, la prima domanda, la prima parola che c'è nel Vangelo di San Giovanni è Maestro, dove abiti?
Ecco, lui abita nel Padre, però abita anche in noi. Lui abita nel Padre.
Il Padre abita in noi.
E il Padre abita in noi. Per cui chi conosce il Padre, chi rimane in lui, rimane nel pensiero del Padre, scopre che Dio dimora in lui.
Conosce.
Ecco, e allora gli porta frutto. Con lui, io sono la vita e voi perché? Perché lui è la vita e noi grazie.
Certo.
Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questo porta molto frutto.
Certo.
Vuol dire abbondante, cioè una vita crescente di conoscenza.
Certo.
Perché senza di me nulla potete fare, come un traccio attaccato. Certo.
Dolci senza. Senza Cristo non possiamo far niente e lo sperimentiamo. Certo. Maria?
Dio, la parola è l'interno.
Sì, Devina?
La parola è il campo del pensiero, la manifestazione dello spirito e dell'apertura della mente.
Sì. Giovanna?
Solo se la mia intenzione principe può funzionare di più.
Resti nella verità, quindi resti con lui, sì. Quello ti fa capire che quello che ci separa da Dio è l'intenzione diversa. Domenico?
Non voi avete scelto me, ma io sento me.
Certo, l'intenzione è sempre. Mauro? Franco, vieni con gli altri qua.
Sì, sei.
Sei?
Questo, che la parola si purifica, voi siete poi in virtù della parola. Cioè ci libera da tutte le altre cose che ci impediscono quello che magari desideriamo lì però non riusciamo. E la parola ascoltata ci libera.
Sì,
e pensavo questa parola...
Senza lui non facciamo niente.
Questa stessa parola che dice senza di me fate niente, ma mi purifica in modo... perché lo dice chiaro, è netto che senza di lui faccio niente. Quindi è solo con lui che posso...
Sì. Sì.
Senza di me non potete fare.
Il vero fallimento dell'uomo è quello di non capire che Dio sta parlando con lui.
Ah, sì, cioè,
e quindi di perdere
la sua vita. Tu vivi con uno e non ti accorgi che vivi con quell'uno, capisci? Quello è grave.
Rimanete in me.
Abbiamo a disposizione il tesoro e cerchiamo la felicità in cose senza senso e significato.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di
Dio. Rosanna, io voglio dire. Sì, sì, stesso, rientra te stesso. Rientra te stesso. La verità abita dentro di te.
Rita. È bellissimo questa è bellissima. Perché ed è bellissimo essere tralci e rimanere uniti alla vite, sì. Perché il tralcio, rimanendo nella vite, a poco cresce fino a diventare vite.
Se il braccio più tagliato si sente come il braccio, lui rimane ancora nel braccio o non c'è?
No, non c'è. No, tu fai esperienza proprio, non c'è. Non c'è più vita, non c'è più niente. C'è una separazione proprio. La
parola, la parola di Dio è acqua, ma è anche fuoco.
E anche sale.
E anche
sale.
Anche lievito.
Anche lievito.
Allora l'acqua è tutto, l'acqua è fuoco, sale, lievito.
È tutto, insomma.
La parola è tutto.
Anche pietra.
Anche pietra. C'è.
No, io non ho detto niente.
Ah, di pure.
tutto ascolto.
L'importanza di questa unione intima con il Signore, che lui l'ha detto bene in che cosa consiste, che consiste nel porre mente, nel stare nel suo pensiero, perché solo così arriveremo a quell'esperienza che lui è in noi,
certo,
e che sia la vita.
Certo.
Poi dopo cercavo quello che lei mi ha detto, mi ha messo in mente un pensiero e io non
ce l'ho fatta. Oggi mentre stavo lavando gli spinaci, a un certo punto mi è venuto in mente un pezzo di Salmo, che non so se è Salmo o Isaia, dove dice...
Potere
di
spinaci.
Potere
di spinaci.
Senza mangiare.
Allora, vedi la mente.
Allora, stava una vite oliveto dall'Egitto, che è un salmo. E non sapevo quale fosse.
39?
Mi ha dato una luce grossa. E allora... volevo trovarlo, non ce l'ho fatto.
E 39? 39? Chi ha detto che 39?
Dovevo farlo, perché bisogna mangiare gli sporchi, no?
Tu come sei questo fatto?
Leggiamo tutti i salmi, lo troveremo.
No, niente, volevo solo finire, perché alla fine è un po' quello che ho detto un momento fa nel pensiero, che il tralcio crescendo porta frutto e dice, allora questo fatto della o diventi una vittima di
vita, sì,
un momento, allora ci siamo, cioè niente,
ci trapianta dalla schiavitù e ci trapianta.
Ciao Rita, quello che tu mi hai detto, come lo dice, è un uomo che dice questo, è un uomo. Ma allora, se noi... non so,
apparentemente allora, un uomo.
Sì, apparentemente un uomo. Però la gente non sapeva che lui fosse Dio.
Oh, lo sapeva?
Non lo sapeva.
Appunto,
per quello che le tirano le pietre. Cioè, viene da capire perché avevano quelle...
E tu lo sai.
Ma è adesso come se qualcuno mi dicesse io...